Dunque, allora, dicevamo strutture e azione. Ma prima di tutto dobbiamo partire dall'inizio, fondamentalmente, perché il problema della struttura e dell'azione si pone nell'ambito della fondazione disciplinare, diciamo, per certi versi. Nel senso che la sociologia è una disciplina giovane che comincia, se vogliamo porre un momento temporale definito, si può dire che è nata nel 1835, quando compare il corso di sociologia positiva di Auguste Comte, che è il primo sociologo, diciamo, il responsabile del termine. E dobbiamo fondamentalmente capire perché, diciamo, fondamentalmente la domanda che è interessante è capire perché un filosofo, che quindi in qualche misura aveva un inquadramento accademico molto prestigioso, aveva, diciamo, tutto ciò che uno potrebbe volere della sua vita scientifica, si deve imbarcare in un'avventura del genere, perché di fatto fondare una nuova disciplina non è proprio una passeggiata, chiaramente. E la questione sta nei termini di un'esigenza di comprensione, fondamentalmente, che è un po' anche un modo per rispondere a quello che diceva il vostro collega: cos'è coscienza della conoscenza? Noi abbiamo delle strane idee, fondamentalmente, una delle quali è che conoscere sia facile. Invece non è vero per niente, questo è il grande problema. Conoscere è un'operazione complessa, articolata, non ovvia, minimamente ovvia, che implica tutta una serie di operazioni di messa in forma della realtà, perché la realtà non è così ovvia a sua volta, la realtà è come la facciamo in un certo senso, e risponde a una serie di concezioni, idee, pregiudizi, impostazioni valoriali che sono proprie di una cultura. Quando queste impostazioni non funzionano più, quando si crea uno scarto troppo marcato fra quello che dovrebbe essere, come penseremmo che fosse, e quello che è, qualcuno si pone il problema, dice: allora come faccio io a capire questa nuova realtà? E questo è esattamente il problema che si è posto Comte, e con lui anche molti altri, evidentemente, perché la fine del Settecento è l'inizio di tutte le scienze sociali. Quindi c'è l'antropologia, c'è l'etnologia, c'è la sociologia, arriva poi la psicologia, insomma, tutte quelle che oggi vengono chiamate scienze sociali cominciano allora, perché fino ad allora c'era la filosofia sociale, che non è però sociologia, evidentemente. E perché questo? Perché fine Settecento, diciamo, è il momento nel quale culminano tutta una serie di processi culturali che per un verso segnano l'esaurirsi dell'ordine precedente e per l'altro invece il maturare di un nuovo ordine, fondamentalmente. Il modo simbolico nel quale capiamo questa cosa è la Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese segna la fine dell'Ancien Régime, che era quello che si era andato stabilendo praticamente dalla fine dell'Impero Romano, se vogliamo andare proprio lontanissimo, e segnala un altro, l'avvicendarsi e il sorgere di nuovi valori, di nuovi modi di concepire il mondo, di nuove strategie, che si incarnano perfettamente in quello che è l'illuminismo, quindi una richiesta di ragione, di razionalità, un accento sulla capacità produttiva e economica delle diverse forze in gioco, insomma, quindi tutta una serie di cose che prima non c'erano, fondamentalmente è questo il punto. Quindi i pensatori che ragionavano col vecchio sistema di valori, quindi con una serie di valori come l'onore, la discendenza, l'attribuzione, l'appartenenza, eccetera, eccetera, quando vanno a guardare questo nuovo mondo non ci capiscono più niente, fondamentalmente, detto in modo estremamente semplice, perché il nuovo mondo risponde ad altre cose, attua altre stipule di concetti, altri scambi di significato, e bisogna capirli. Ecco perché Comte dice: allora io è inutile che continuo a fare il filosofo come prima, perché tanto non capisco quello che accade, tanto vale che cerchi di trovare nuovi strumenti.
Buongiorno.
E questi nuovi strumenti ovviamente li trova in una nuova disciplina, è per questo che la crea. Teniamo presente che quando uno, in linea di massima, poi oggi questo vale un po' meno forse, però quando uno genera un nuovo indirizzo di ricerca, conia nuove parole, lo fa perché vuole dire qualcosa di nuovo, non è semplicemente un pour parler, un passatempo. Quindi nel momento in cui Comte crea questa nuova parola brutta, per carità, è brutta perché dobbiamo dirlo che è brutta, però questa ci abbiamo e questa ci teniamo, lo fa perché ha bisogno di un nuovo apparato di concetti, di un nuovo modo di comprendere la realtà. Ovviamente l'inizio è sempre molto difficile, perché non è così ovvio. E uno dei grossi errori che fa Comte è quello di non definire l'oggetto di ricerca della disciplina. Lui dalla parola chiaramente la intende come la scienza della società, però società è uno di quei termini che, se non ulteriormente specificato, non significa niente in ultima analisi, perché la società è fatta di tante cose e tutte queste cose avevano già delle discipline che studiavano. Quindi quando Comte si presenta verso il consesso accademico e dice mo siamo arrivati noi, e tutti ridono perché dicono ma che vuoi da noi, ci sono quelli che studiano diritto che lo fanno già da 1000 anni, quelli che studiano filosofia lo fanno da 2000 anni, arrivi te piripicchio che mi dici di preciso chi sei, che vuoi da me. E quindi Comte ci lascia di fatto una intuizione molto intelligente ma pochi strumenti per perseguirla. E quindi i successivi autori che si mettono nel suo filone, che riconoscono che effettivamente c'è bisogno di nuove strategie cognitive, cominciano a discutere e a porsi il problema: che studiamo noi che facciamo sociologia? Quindi la grande questione della sociologia ancora oggi, in ultima analisi, perché noi siamo in crisi da sempre fondamentalmente, è qual è l'oggetto di studio privilegiato, cioè, di tutto quello che è società, che studiamo noi? Perché è lì la questione fondamentale. Perché è chiaro che non potremo studiare il diritto perché già c'è il diritto, non potremo studiare l'economia perché già c'è l'economia, non potremo studiare una serie di cose perché già ci sono, per cui o troviamo un altro modo, questo è poi quello che dirà Sim quando dirà bisogna cambiare punto di vista, perché di fatto è quella la questione, oppure non sappiamo niente, abbiamo avuto un'intuizione intelligente ma ci fermiamo lì. Nella storia della sociologia fino a fine 800, diciamo, fondamentalmente emergono una serie di oggetti di studio. Io vi ho dato una lettura molto semplificata di tutto questo fiorire di cose, perché non è che possiamo metterci a fare proprio storia della sociologia vista da un altro esame, e abbiamo ridotto i due corni del dilemma a struttura e azione, fondamentalmente, no? Allora c'è chi dice no, noi dobbiamo studiare la struttura sociale, e chi dice no, noi dobbiamo studiare l'azione degli individui. È chiaro che il discorso va articolato un po' meglio, chiaramente, perché che significano struttura e azione di fatto in ultima analisi. Struttura, diciamo che chi studia la struttura in qualche misura adotta uno sguardo che privilegia la statica della società, in qualche misura, cioè tutto il suo articolarsi attraverso istituzioni, normative, gruppi, tutto il suo essere in qualche misura organizzata in un certo modo, se vogliamo, no? E quindi la struttura di fatto è ciò che non cambia nel tempo o che cambia lentamente in qualche modo, è ciò che contiene e indirizza l'azione dei singoli, laddove appunto l'azione è ciò che in linea di massima dovrebbe modificare la struttura, per cui sono due termini che a ragionarci sopra un attimo non sono semplicemente facilmente divisibili, perché uno in qualche modo implica l'altro. Per capire quindi come mai c'è questa polarizzazione dobbiamo ragionare un po' più a fondo e cominciare a chiamare in ballo quelli che sono appunto gli strumenti cognitivi. Come ragioniamo noi? Di fatto, la domanda è questa. E qui andiamo anche su Morin, che è, da questo punto di vista, un testo fondante. Noi ragioniamo in linea di massima nella nostra cultura per opposizioni dicotomiche, ovvero sia ragioniamo con quello che viene chiamato lo strumento dell'out-out, scritto proprio out-out, che è latino e significa o. Quindi noi pensiamo che le cose sono o in un modo o in un altro, non si danno terze vie, no? Non so se avete sentito siete un po' grandicelli la maggior parte, quindi conoscerete la famosa terza via della politica, le terzietà assortite, Blair, tutte queste cose. Non è casuale che vengano fuori ricorrentemente, perché se noi guardiamo la realtà non è bianca e nera, o nera, la realtà è grigia nella grandissima parte dei casi, o perlomeno è colorata, ad ogni modo non è così semplicemente riducibile, no? Noi però tendiamo a ridurre. Perché tendiamo a ridurre? Perché dobbiamo ridurre, in un certo senso. Nel senso che la realtà è talmente policroma da essere incomprensibile per certi versi. Per cui noi dobbiamo darne una qualche interpretazione. e da qualche parte, strada facendo nel farsi della nostra cultura, abbiamo deciso che un'interpretazione che riduca i fenomeni a una sola chiave interpretativa è la migliore possibile. Per cui quando io devo scegliere tra struttura e azione, io non è che, come dire, non so che ci sono entrambe, però io ne privilegio una con un'ipotesi a monte, vuol dire che io ritengo che studiando solo quella di fatto riesco a capire tutto. Non so se questa cosa è chiara. Sì, perché il nostro, purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, ad ogni modo noi ragioniamo così, la questione è quella, e noi ragioniamo così dall'inizio. Non so se avete sentito la faccenda del famoso letto di Procuste, perché ecco, torna piuttosto comoda. Esatto, il letto di Procuste è esattamente il problema, ovvero sia noi, tutto ciò che noi sappiamo dalla realtà deriva da una sua messa in forma, che però è una delle tante messe in forma possibili, non è che c'ha una qualche patente, diciamo, la nostra è giusta, la loro è sbagliata, anche se poi noi ragioniamo così, quindi l'etnocentrismo viene anche da questo chiaramente, no? Però di fatto il problema è quello. Allora io ho questo tipo di impostazione mentale per la quale decido che tutto ciò che vedo è riducibile a una sola cosa, a una sola chiave interpretativa. Questo lo vedete benissimo anche in fisica, per esempio, no? Sapete che la fisica sta lavorando da millenni oramai, adesso diciamo da secoli, tanto per non esagerare, alla riduzione di tutte le forze a una forza. Adesso ne abbiamo quattro: la forza nucleare forte, la forza nucleare debole, la forza elettromagnetica e la forza gravitazionale, però la loro idea è che si possa riportare tutto a una forza sola, che è esattamente lo stesso tipo d'approccio, chiaramente, no? Noi abbiamo questo modus operandi mentale per il quale privilegiamo soltanto una chiave interpretativa. Avevo fatto l'esempio della variabile matematica, no? Se avete presente, probabilmente si può dire che y uguale f di x. Ecco, y è la realtà, x è la chiave che noi scegliamo per interpretare la realtà. Se noi privilegiamo la struttura, diremo che tutto ciò che ha a che fare con l'azione è comprensibile in termini di struttura, perché comunque è la struttura che lo influenza. Per cui non è che non c'è l'azione, però è uno spreco, diciamo, di energia e di tempo studiarla, perché tanto è tutto rinviabile alla struttura. Se io opero al contrario, dirò invece che è inutile studiare la struttura, perché tanto la struttura è il risultato dell'azione, per cui a me la struttura non mi interessa, studio solo l'azione.
E comunque la
influenza. Certo che comunque il problema è che, ecco, esattamente, il problema è esattamente lì, nel senso che la mia scommessa epistemologica è che nell'azione, se ragiono in termini di struttura, non ci sia null'altro che ciò che viene influenzato dalla struttura. Invece c'è un differenziale che manca, nel senso che è vero che l'azione influenza la struttura o che la struttura influenza l'azione, ma è pure vero che struttura e azione hanno delle loro peculiarità che non sono riducibili all'influenza dell'una sull'altra. Per cui io questo differenziale me lo perdo se ragiono per compartimenti tali. Esatto. Solo che questo non è evidente, bisognerà rifletterci sopra a lungo per capirlo fondamentalmente. Allora, nel momento della fondazione della disciplina questo non era molto chiaro, e quindi si è continuato a ragionare in modo molto drastico. Allora, o stai da una parte o stai dall'altra, no? O con noi o contro di noi, come si dice spesso e volentieri in questi casi. Ora, perché scegliere l'una o l'altra? Che il problema, come vedete, è abbastanza spinosetto, perché non c'è niente che in un certo senso garantisca che una è più efficace dell'altra in termini esplicativi. È una forma di riduzione, una come un'altra, perché aderisco a una o aderisco all'altra. Per capire questo dobbiamo renderci conto, come credo di avervi detto più volte, che nel nostro atto del conoscere non c'è semplicemente soltanto la ragione. C'è della ragione, ma c'è anche altro. Ci sono delle componenti che noi chiamiamo prerazionali in un certo senso, e che possiamo polarizzare in questo caso in una ipotesi di interpretazione della figura dell'uomo, quello con la U maiuscola, cioè l'essere umano. Il mio problema è: com'è l'essere umano? Buono o cattivo? Un po' la faccenda dell'uovo e la gallina, se vogliamo piarla in questo senso. Nel senso che il mio atteggiamento nei confronti di questa realtà è dettato da considerazioni che non sono razionali. Perché se io dovessi spiegare razionalmente se l'uomo è buono o cattivo, non ci riuscirei mai, perché io potrei portare un milione di esempi di esseri umani buoni, un altro milione di esseri umani cattivi, e ne avrei risolto nulla. Di fatto, quindi, il mio modo di concepire l'uomo parte da più lontano della posizione razionale, qualcosa di profondo, qualcosa di caratteriale, qualcosa di quasi intuitivo, che possiamo interpretare e tradurre in termini di ottimismo o pessimismo antropologico, ovvero sì, è una specie di scommessa. Per me l'uomo è buono, per me l'uomo è cattivo. Dopodiché, quelli cattivi, se io sono buono, sono dei, non so, delle cause, ci sono dei motivi per cui lo sono, o quelli buoni ci sono dei motivi per cui lo sono. Di fatto poi operiamo così. Facciamo un esempio. I due grandi poli che possiamo immaginare da questo punto di vista sono Hobbes da una parte e Rousseau dall'altra, che sono due filosofi che incarnano perfettamente questa dicotomia. Uno dice che l'uomo è buono e la società lo rovina, l'altro dice che l'uomo è una carogna e la società lo contiene. Parlano dello stesso uomo. Quindi, come vedete, non c'è modo di discuterne, non c'è una qualche tipo di argomentazione che possa metterli d'accordo. È esattamente una questione di punti di vista, ma i punti di vista sono fondamentali, noi facciamo finta che non esistano, ma ognuno di noi ha un punto di vista. Nello stesso momento in cui io faccio ricerca, quando scelgo un oggetto di ricerca, non è che lo scelgo per qualche motivo oggettivo, lo scelgo perché mi interessa, lo scelgo perché mi ci hanno fatto mandare l'attenzione, lo scelgo perché mi chiedono di guardarlo, ma non c'è una sua evidenza specifica. No, spesso e volentieri, anzi, succede che tutta una comunità scientifica studi qualcosa perdendo completamente di vista qualcos'altro che invece sarebbe più importante, ma non è scritto da nessuna parte che una cosa è più importante dell'altra. Allo stesso modo non è scritto da nessuna parte che uno debba per forza possa essere ottimista o pessimista a comando. Io scelgo ottimismo e pessimismo, e comunque nella dottrina si usano questi approcci perché sono dimostrati anche nella prassi, cioè uno sa perfettamente che se è ottimista è ottimista, se è pessimista è pessimista, e non c'è verso di venirne a capo. Ora non ho ancora finito la mezza bottiglia, ma se avessimo la famosa mezza bottiglia d'acqua, che sia mezza piena o mezza vuota, è un problema soltanto dai punti di vista, perché è soltanto mezza bottiglia. È l'interpretazione che io do di quel mezzo che fa la differenza, ma quell'interpretazione non è razionale, non è dimostrabile. Non so se mi spiego. Cioè solamente il modo in cui io la vedo, ce n'è ancora metà o già non ce n'è più metà, e stiamo sempre lì, capite? Quindi la mia lettura della realtà è comunque costantemente influenzata da un mio atteggiamento nei suoi confronti che non è razionalmente modificabile. Se tu sei pessimista io ti posso dire tutto quello che mi pare per dimostrarti che fai male, ma tu resti pessimista, quindi su e viceversa ovviamente. Allora che succede? Che su questo discrimine gli autori si distribuiscono su questi due crinali della questione, perché è evidente, o perlomeno diventerà evidente alla fine della spiegazione, che chi sceglie la struttura in modo hobbesiano sceglie un approccio per il quale l'uomo è pericoloso e deve essere tenuto a bada. Tanto è vero che cosa dice Hobbes? Homo homini lupus, cioè l'uomo per l'altro uomo è un lupo, quindi vuol dire che se io non lo fermo lo sbrana. La mia preoccupazione principale è di contenere l'uomo in modo che non faccia danni e in qualche misura conviva con gli altri in modo più o meno civile. Mentre, come dice invece Rousseau, l'uomo di suo è buono, so io che lo rovino con tutti i miei controlli, con tutte le imposizioni. Quindi, come vedete, la situazione è la stessa e se ne danno due letture che sono radicalmente opposte. Allora, l'azione evidentemente privilegia l'approccio rousseauiano. Perché l'azione cos'è? L'azione vuol dire che io riconosco che l'uomo, lasciato a se stesso, libero di agire, può fare del bene. È in grado di creare cose, è in grado di modificare le situazioni, è in grado di coordinare una convivenza, eccetera, eccetera. Però, ripeto, sono due estremi e due posizioni di intenti e teoriche che non sono riducibili l'una alle altre. Perché in molti casi vedo che vale l'una e in molti casi vedo che vale l'altra. Non c'è una possibile unica lettura della questione. Come fanno questi autori a semplificare in modo così drastico la questione? Ripeto, per esempio, Rousseau ci dice questo: l'uomo è buono, quelli che vedo cattivi nella prassi non lo sono per colpa loro, ma lo sono per colpa della struttura che è stata creata e che distorce il loro comportamento. Quindi in questo modo che faccio? Traduco la cattiveria dell'uno in una disfunzione dell'apparato, perché altrimenti lui sarebbe buono. E me perdo quello che invece è cattivo, perché c'è quello cattivo. Questo è il problema. Se ragiono come ragiona Hobbes, che voglio dire, dice quindi che l'uomo vede che c'è qualcuno buono, cosa dirà Hobbes? Quello è buono perché la struttura è stata talmente brava da farlo diventare buono. Se era per lui sarebbe stata una carogna. Quindi io riesco perfettamente a spiegare tutte e due le situazioni nell'ottica di una soltanto. È chiaro, come vi dicevo, che questo però implica un qualcosa che viene perso. Come nel letto di Procuste, quello che avanza lo tagli, in questo modo tu perdi l'evidenza da una parte della bontà, diciamo, chiamiamola così, di alcuni a prescindere, e dall'altra l'evidenza della crudeltà di altri a prescindere. E ci sono, quello è il problema. No, perché l'uomo è buono e cattivo, non è buono o cattivo. Quello è il problema. Cioè, se noi potessimo ragionare in questi termini, dovremmo dire che qualcuno è buono e qualcun altro è cattivo. Ma noi sappiamo perfettamente, anche dalla nostra autoanalisi, che spesso e volentieri siamo noi stessi a essere buoni e cattivi. Una volta facciamo delle cose di cui potremmo andar fieri, un'altra volta facciamo delle cose di cui dovremmo vergognarci, ma siamo sempre noi. Allora che facciamo? Una volta ci consideriamo in un'ottica, una volta ci consideriamo in un'altra? Non è pensabile. Il problema della questione è che l'uomo è molto più complicato di quanto queste teorie non riescono a restituire. Sono teorie che parlano in generale, per carità, parlano di grandi numeri, quello che volete, però di fatto la prassi è che noi siamo fatti ognuno diverso dall'altro, e non solo a livello essenziale di posizione iniziale, ma nella prassi quotidiana. Noi siamo costantemente diversi da noi stessi, durante il giorno, durante la vita, durante le fasi della nostra vita. Non siamo riducibili a una sola vettura, capite? Quindi il grande problema della sociologia, che poi è un problema che incontrano tutte le altre discipline, è che tenta di comprendere una realtà che è ipercomplessa, se vogliamo, attraverso degli strumenti semplici, e ci riesce male. Questa è la grande questione. Come operano strutture e azione da questo punto di vista? Operano attraverso la messa in luce di alcune dimensioni prioritarie, no? Se avete le slide, vedo che parecchi le hanno, quindi sappiamo questo, per esempio, che una delle parole d'ordine della struttura è ordine. Manco a dirlo. E ordine è un termine che noi, come dire, conosciamo bene, sia per motivi professionali che perché in qualche misura rientra nella costellazione di senso di questo corso di laurea. Però, come vedete, non vuol dire che se la struttura privilegia l'ordine, l'azione privilegi l'anarchia. Non è così. L'azione privilegia qualcos'altro, che è il controllo, che non è la stessa cosa. Ordine e controllo non sono uguali, noi li usiamo spesso e volentieri come sinonimi, però non lo sono, nel senso che controllo cos'è? Controllo è un qualche modo di armonizzare delle azioni, perché è evidente che nessuno pensa che, perlomeno, tranne gli anarchici puri, nessuno pensa che si possa lasciar fare a tutti in modo che il loro agire poi si coordini in modo spontaneo, sarebbe bello, ma non è pensabile, soprattutto con i numeri delle società di oggi. Però è evidente da un altro punto di vista che controllare e quindi far sì che le cose in qualche modo si aggiustino fra loro è una cosa, imporre invece un modo in cui queste cose devono essere un'altra, ed è esattamente lì il punto, no? Ordine vuol dire imposizione di un qualche modo di essere predeterminato, controllo vuol dire regia di modi di essere spontanei, ed è diverso. È chiaro che io posso parlare di una regia di modi d'essere spontanei se valorizzo questi modi d'essere, quindi se sono in un certo senso ottimista, se ritengo che questi modi d'essere possano portare un frutto. Se io a priori sono convinto che quei modi d'essere sono nefasti, è ovvio che non li valuto, no, anzi cerco di toglierli di mezzo, di reprimerli, di fare a meno, come no? Quindi, come vedete, il modo in cui io mi pongo nei confronti della realtà sociale poi porta con sé delle conseguenze. È naturale che io, se ritengo che tutti gli altri siano delle carogne, farò in modo che si comportino tutti allo stesso modo, perché così non solo ottengo l'ordine ma pure il controllo, riesco a prendere, diciamo, entrambi i piccioni con una fava. Prima però di andare avanti dobbiamo fare una piccola riflessione un po' più, diciamo, problematica per certi versi. Vi sembra che entrambe le posizioni siano razionalmente sostenibili? Al di là del fatto che sono entrambe riduttive, ma ce n'è qualcuna che ha proprio un vizio di fondo? O al di là del fatto che comportano un costo cognitivo, possono essere entrambe sostenute senza grosse difficoltà? Una dice tutti gli uomini sono buoni e l'altra tutti gli uomini sono cattivi. Quella che dice che tutti gli uomini sono cattivi ha un problema. Ma non è quello il problema. Il problema è che titolo ha uno a dirmi quello che devo fare se tutti sono cattivi. È lì il grosso problema, è quello.
Troppe regole.
Siamo d'accordo, però a monte andiamo noi qui, no? Nel senso che se tutti siamo cattivi, perché tu me metti una regola, o me ne metti poche, o me ne metti tre? Cioè tu chi sei in ultima analisi per potermi dire qualcosa? Capite? Che è fondamentale questo aspetto, perché il pessimismo è prerazionale, però alla luce della ragione non è sostenibile, perché si rivela come uno strumento di dominio in ultima analisi. No, perché se no ci stiamo negando il presupposto precedente. Stiamo parlando di punti di vista che non sono sfumabili, perché allora se non c'è, se qualcuno è buono e qualcuno è cattivo, dobbiamo discutere tutto. Ma qui stiamo parlando di gente che dice o sei buono o sei cattivo.
Se l'albero è fermo e tutti
però sono cattivo, influenza positiva la società, nel senso, come noi vediamo normalmente in televisione, o comunque nella vita di tutti i giorni, sono le cose cattive che emergono di più e possono influenzare.
Ma lei ne è convinto di questo?
Se lo dico, perché forse è la mia idea, però
No, però ne è veramente convinto, cioè lei sembra che quello che succede fuori sia più influenzato dalle cose cattive che non da quelle buone.
Se lei è felice o fa una cosa buona durante la giornata, influisce meno sulla mia vita, però se lei casomai fa del male a qualcuno.
Ma perché? Se l'è posto il problema? Che a lei secondo lei in televisione gli dicono tutte le cose buone che accadono? Allora, come dire, apparentemente, ma perché noi stiamo vivendo una fase di pessimismo radicale? Perché il pessimismo serve al potere. Però il problema è che... Ma non tanto, nel senso che il pessimismo comunque a priori non è sostenibile. Da un punto di vista logico. Non è sostenibile. Uno, non è sostenibile quantitativamente, perché non è vero che la società si regge perché c'è qualcuno cattivo e qualcuno vuole prima. Perché i cattivi sono pochi. Basta fare una constatazione statistica. Ma perché? Io non mi sento affatto influenzato da qualcuno. A me mi dicono che dovrei essere influenzato, ma io se ci penso un attimo sopra, che me ne frega a me? Voglio dire, nel fatto che io esco oggi, incontro 12.000 persone e dentro queste 12.000 persone nessuno mi fa niente, perché non dovrebbe influenzarmi questa cosa? Perché dovrei essere più, dovrei soffrire di più perché c'è uno che è stronzo? C'è uno che è stronzo, amen. Ma perché questa cosa in qualche misura mi deve influenzare? Perché mi stanno costruendo un ragionamento per il quale è opportuno che lo sia. Ma questo ragionamento non è fondato su nulla.
Capisce? Sicuramente lì costituisce in una maniera diversa rispetto a un'altra persona che ha una cultura, un'esperienza diversa dalla sua.
Cioè anche da questo... Siamo d'accordo su questo, però voglio dire, il ragionamento di fondo al momento che stiamo facendo non è interessato alla specifica persona. Siamo d'accordo su questo, però se siamo tutti differenti l'uno dall'altro, come facciamo a dire siamo tutti buoni o tutti cattivi? Cioè non perdiamo il presupposto iniziale. Qui stiamo ragionando per punti di vista che sono radicali, per cui il giudizio è o sei buono o sei cattivo. Se sono tutti cattivi, perché qualcuno è in grado di dirmi quello che devo fare? Cioè lui il magistero per potermi dire cosa devo fare, dove lo trova, dove lo fonda, visto che è cattivo come me? Non so se la cosa è chiara. Da un punto di vista logico non è sostenibile. Allora il paradosso sarebbe che sono tutti cattivi tranne quelli che mi dicono che io sono cattivo, che è comodo, per molti versi è comodo, però non è sostenibile logicamente. Che poi nella prassi possa accadere, siamo d'accordo, ma qui parliamo di strutture di pensiero. Allora da un punto di vista di pensiero puro non è pensabile che siamo tutti cattivi, perché se veramente fossimo tutti cattivi dovremmo andare in giro con gente che sta coltella per strada costantemente, cioè dovrebbe essere un clima di lotta perenne in cui alla fine, come dicevo a lezione l'altra volta, saremmo alla tipo Highlander, ne resterà soltanto uno, a quel punto abbiamo finito. Tutti buoni, la questione è diversa, perché effettivamente a quel punto puoi avere qualcuno più buono di qualcun altro e poi comunque non c'è nessuno che ti impone cose. Cosa mi spiego? Cioè, la posizione del tutti buoni è sostenibile, la posizione del tutti cattivi no. Nel tutti buoni può esserci qualcuno che è più buono di te, che capisce di più e quello che ti pare, però non è essenzialmente il problema. Qui è il problema essenziale. Se sono tutti cattivi nel senso essenziale del termine, allora? Perché questo era sostenibile prima? Perché prima c'era un'entità metafisica che poteva sancire un ordine. Allora, la religione cattolica a lungo ci ha detto che siamo tutti cattivi, tutti peccatori, continua a dircelo pure oggi, no? Però siccome c'è Dio, che quello invece è buono, allora bene. Ma quando poi non c'è più Dio, su che lo fondi? Cioè, perché tu dovresti avere un primato? Perché Hobbes è migliore di Rousseau? Chi è Hobbes? C'ha le tavole lui, hanno scritto, gli hanno detto guarda tu sei migliore di noi, quindi parla e spiegaci come dobbiamo fare. No, quindi... Da un punto di vista formale questo non è sostenibile, da un punto di vista pratico purtroppo invece è sostenibilissimo, perché è un modo attraverso il quale si legittimano degli apparati di potere.
Falso moralismo, quindi,
Sì, diciamo che è quella che si può definire anche in qualche modo un'ideologia per certi versi, no? Nel senso che, come giustamente dice il vostro collega, noi siamo costruiti per ritenere che una cosa cattiva sia molto più importante di tante cose buone, ma questo è un discorso che va riportato alla cultura. Perché questo? Perché è comodo, oggettivamente le cose cattive poi emergono quasi sempre in tempo delle elezioni, non so se avete notato, lo sa com'è, se andate a vedere una storia della stampa degli ultimi 4 anni, c'è stato un momento in cui tutto era un disastro assoluto, bisognava che ci fosse qualcuno che ci proteggeva, poi quando abbiamo trovato quello che ci proteggeva, tutti tranquilli, tutti rilassati, non si preoccupavamo più. Poi ci ripreoccuperemo adesso in primavera, ma insomma con calma arriverà. Per cui è evidente che è una strategia, però è anche evidente che per rendersi conto che è una strategia, per avere degli strumenti per confutarla, bisogna avere qualche altra informazione, perché altrimenti uno in qualche misura è esposto a tutta una serie di messaggi che ti dicono: ah, per carità, non uscire, non andare, barricate, sta attento, quelli, quell'altro, t'accoltellano, t'azzannano, t'estuprano, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ragionamento però chiaramente fa il gioco di un ordine costituito. Quindi per certi versi chiaramente l'approccio strutturalista è un approccio conservatore, evidentemente, no? Mentre l'approccio dell'azione è un approccio in qualche misura più dinamico, che può in qualche modo proporsi come capace di nuove interpretazioni del reale. La dialettica effettivamente è serrata, però per poter concepire la dialettica, che pare evidentemente, no, abbastanza ovvia quando uno ci pensa al di fuori dei quadri cognitivi, bisogna modificare radicalmente l'approccio di base, ovvero sì, bisogna passare da quella clausola out-out a un'altra clausola che non è così evidente, che è la clausola dell'et-et. E il grande passaggio culturale di questo periodo sta esattamente lì, cioè nell'accettare che una cosa possa essere contemporaneamente due cose diverse. L'uomo è buono e cattivo. Non è soltanto buono e non è soltanto cattivo, a volte è buono, a volte è cattivo. Allora, se la realtà è formata da miriadi di uomini che sono buoni e cattivi, è un casino. È chiaro che uno tendenzialmente vorrebbe semplificarla, perché altrimenti non ne cavi le gambe, però il problema è che non è che semplificandola a livello teorico la semplifichi anche nella prassi. Questa è la nostra illusione, è questa, ovvero sia la nostra illusione è quella che, attuando una semplificazione teorica, questa in qualche modo si rifletta sulla pratica e anche la pratica diventi più semplice e più comprensibile. No, c'è soltanto un punto di vista che sarebbe molto bello e una prassi che fa come gli pare. Quindi lo scarto è marcatissimo. Che succede? Che per riuscire in qualche misura a sanare questa prassi, anche la sociologia, che come ripeto si sta ponendo questo problema da prima delle altre, per cui una volta tanto abbiamo un vantaggio, sceglie, tenta delle vie che concilino struttura e azione. Buongiorno. Che in qualche modo concilino struttura e azione. Questo lo comincia a fare per esempio Parsons, il famoso Talcott Parsons. Se avete visto le slide ci sono delle sue definizioni di struttura che sono estremamente interessanti, perché si vede come l'esigenza teorica della conciliazione di questi due opposti poi però si risolva nel trionfo di uno solo, quindi di fatto siamo da capo a 12, nel senso che Parsons, attraverso una scelta linguistica, una scelta metodologica particolari, di fatto poi riduce l'azione alla struttura un'altra volta. Quindi dice sì, azione e struttura sono entrambe molto importanti, però nel modo in cui vengono formulate di fatto l'azione scompare, diventa un aderire a delle modalità già predefinite della struttura. Segue poi Giddens, di cui non vi ho parlato, che fa proprio la teoria della strutturazione addirittura così, no? E quindi vedete che nella prassi degli ultimi anni, in quella che è la sociologia di oggi, questo tentativo di conciliare le cose sta andando avanti faticosamente, perché evidentemente nel momento in cui tu hai un certo tipo di impostazione mentale non è facile sottrarsi a questo discorso, no? È un frutto di socializzazione, è un frutto di formamenti. Noi siamo stati tutti abituati a ragionare in termini di opposizioni. La storia della nostra cultura è fatta di opposizioni: anima e corpo, spirito e materia, bene e male, eccetera eccetera. Questa cosa purtroppo non è così semplice da aggirare. Tutta la nostra cultura parte da questo tipo di opposizioni. Pensate alle radici giudeo-cristiane, no? Bene e male stanno lì fissi, c'è il bene e il male da togliere. Non è così facile togliere il male, capite? Quello è il problema, no? Anche perché se uno poi, come dire, va a vedere le stesse scritture con un'ottica un tantino più sofisticata, si rende conto che anche lì le cose non sono così chiare, perché il male chi è? È il principe degli angeli. Allora come diavolo è possibile? Questo era il top del bene, a un certo punto poi mi diventa il capocarogna cioè,
utilizziamo del possibile nel futuro.
No, sono quelle cose che a un certo punto propongono una serie di necessarie comprensioni e interpretazioni, perché insomma noi abbiamo semplificato un po' troppo dal nostro punto di vista, e soprattutto noi tendiamo a semplificare presumendo che si possa avere un solo opposto senza l'altro, cioè negando questa dialettica complessa di opposti. Ma come dice anche il Tao, può esserci luce senza ombra, non ha senso. Se c'è una luce c'è anche un'ombra, perché no, sono due cose che sono talmente intimamente correlate che non sono, allora posso avere un bene senza avere un male? Noi ce lo stiamo raccontando da secoli, però non funziona. E non funziona perché poi che succede? Che negando il male, io presumo di aver risolto la questione, però non è che il male poi scompare, il male c'è, bello vivace per di più, e oltretutto non compreso, per cui è perfino peggiore del male che potrebbe avere un suo posto, perché di fatto nelle culture tradizionali il male un posto ce l'ha, capite? Quelle, nelle culture che non sono così sofisticate tra virgolette come la nostra, il male c'è, è qualcosa con cui bisogna fare i conti. Arriviamo addirittura con Jean Baudrillard, che è un grosso, è stato un grande pensatore francese fino a poco tempo fa, a dire che la politica è la gestione del male per certi versi, e quindi una politica che nega l'esistenza del male di fatto nega se stessa, perché il male c'è, bisogna trovare un modo per renderlo tollerabile fondamentalmente, capite? Per renderlo comprensibile, quello è il nostro problema, non che non ci deve essere, ma che io devo poter pensare al male come a una cosa normale, perché è lì, no? È lo stesso problema che abbiamo toccato spesso e volentieri con la morte. Facendo finta che uno non muore, risolve qualcosa? No, soltanto che quando poi muore viene una trambata di quelle totali, lui e quelli che gli stanno accanto, perché non è che negando la morte risolvo, ma noi neghiamo la morte, simbolicamente la neghiamo costantemente. Pensate soltanto a quelli di Roma, pensino al Verano, no? C'è un muro alto 12-15 metri, come di qui dietro, lasciate perdere, la parte non c'è, facciamo finta di niente. Non funziona così, non funziona così il fatto che non si può più morire a casa, non funziona così il fatto che ci sia ogni volta uno stupore, la morte assurda. Che cazzo significa la morte assurda? Cioè che tipo di risultato otteniamo noi dicendo che è assurdo qualcosa di inevitabile? Come se dicessi che è assurdo il sole, è uguale. Il sole sta lì, a morte pure. Allora che ho risolto? Mi serve a qualcosa? No, sono soltanto sprovvisto di strumenti. Laddove, se voi andate a ripensare alle vecchie culture, ma manco troppo lontane, parliamo da 100 anni fa, ci stiamo pieni, la morte è una cosa che succedeva in famiglia, si stava tutti insieme fino alla fine, si soffriva perché si soffre evidentemente, ma il problema dell'assurdo non c'era, era naturale, perché è naturale, è una nostra costruzione quella della rimozione. E la morte, perché la morte è un'immagine del male, evidentemente, rientra tutto nello stesso modo, la guerra, no? Stesso discorso.
Ma la fine è riferito all'anticipo in maniera naturale della morte.
In che senso?
Muori per morte naturale, ma c'è quello che
c'è. Per noi la morte è sempre assurda oggi come oggi. Sì, però voglio dire, non, se voi andate a vedere...
Il 5 anni è naturale, ha vissuto tutta la sua vita, quindi...
Siamo d'accordo, però non è che l'85enne sia particolarmente più soddisfatto di morire o più contento in linea di massima, è quella la tragedia, nella percezione,
eh?
Sarebbe quella, però noi stiamo sacrificando la gran parte delle nostre risorse per far finta che questo non accada. Per esempio invecchiamento, a lei gli pare normale, ma quanta gente non invecchia o fa finta di non invecchiare? La chirurgia estetica, la cosmetica, tutto quello che accade fuori. Capito? Ma è quello che conta, ragazzi. Cioè, se uno, perché dovrei spendere tanti soldi per non avere più rughe? Se l'invecchiamento è normale, dovrei portare le mie rughe con orgoglio, come hanno sempre fatto tutti. Noi facciamo finta di no, noi ci trucchiamo, facciamo, cioè, basta vedere la televisione, è diventata una cosa quasi grottesca. No, gente c'ha 85 anni e va in giro come se ce ne avesse 50, facciamoci pace con questa cosa, sei invecchiato, fammi vedere che sei invecchiato, te prego, ma non lo vedo. Capito? Quello è il problema. Nel discorso culturale. Capito, ragazzi, però questi, cioè voi mi date delle spiegazioni che non sono spiegazioni, io devo capire perché si sta formando un'immagine, cioè rinunciamo alle pseudo spiegazioni, il fatto che tutti lo facciano, tutti lo dicano, serve a poco se lo lascio lì così. La mia domanda è: perché una cultura, dopo aver avuto degli stati in cui concepiva perfettamente l'invecchiamento e la morte come in qualche misura valorizzanti, perché la nostra cultura fino a un certo punto riteneva che i vecchi fossero una fonte di risorse, di esperienza, eccetera, e oggi invece i vecchi li mette dentro le case di riposo? E quello è il mio problema. perché uno prima poteva essere orgoglioso di invecchiare e oggi tende a nascondersi, tende a far finta che non è successo, tende a essere rimosso di mezzo, tende a percepirsi come inutile, eccetera, eccetera, eccetera. Sono questi i problemi. Quindi è evidente che noi verso questo processo naturale abbiamo delle grosse riserve. Capite? Noi facciamo finta di non invecchiare, quindi abbiamo tutta una serie di strumenti che ci permettono di far finta di non essere invecchiati. Abbiamo delle pasticche che ci restituiscono la potenza sessuale, abbiamo degli interventi che ricostruiscono le parti che si sono lise nel corpo, abbiamo degli strumenti che fanno finta che i nostri visi non abbiano subito gli oltraggi del tempo. Non è casuale che poi le parole diano quelle, no? Perché è un oltraggio. Intanto sta scritto quello, è il tempo che passa, ma il fatto che sia un oltraggio lo dico io. Quindi insomma c'è tutta una retorica nel trascorrere del tempo e nell'invecchiare che a noi non piace. Voi andate a prendere la pubblicità qualunque che le dice come sconfiggere i 7 segni del tempo. Quello che dice, no, sempre così. La logica, perché devo sconfiggere il tempo? C'è una posizione evidentemente di contrasto verso qualcosa che invece dovrebbe essere accolto. Il tempo passa, ringrazia Dio che sei invecchiato, vuol dire che hai fatto tutta la tua vita, come diceva giustamente lei. No. Però non è questa l'ottica. L'ottica è quella che se ti senti male, se stai per morire, vieni preso, portato da un'altra parte, chiuso in tutte tende bianche e dimenticato lì. E questo a livello simbolico è importante, perché segna una serie di divisioni, una serie di perdite, una serie di, appunto, di negazione di senso ad un evento che invece il senso ce l'avrebbe. Anzi, i sociologi più attenti, i filosofi, i poeti, tutta una banda di persone ci dicono che l'evento della morte è un evento, uno, che non è vero che è puntuale. Cioè non è che io muoio in quel momento, io sto morendo da quando sono nato. Questo voi troverete anche in Morà. Non c'è una morte a un certo punto, la morte è costante. Io sono fatto costantemente di vita e di morte, perché io muoio. Adesso io sto morendo, come lei. Tanto è vero che la polvere a casa, cos'è? Sono io che sono morto. Sono le mie cellule che vanno via, perché io mi rinnovo, muoio e rinasco costantemente. E in lungo tutto questo processo, quello che guida la mia azione in linea di massima è esattamente il fatto che so di dover morire. L'uomo non sarebbe uomo se non sapesse di dover morire. Se io avessi tutto il tempo del mondo, che farei oggi? Avrei dei problemi di scelta, perché poi potrei fare qualsiasi cosa, alla fine probabilmente non farei niente. Non ci siamo posti il problema, perché non è mai successo. Però a livello teorico, quando noi pensiamo all'eternità, che pensiamo? Al motore immobile, no? Dio è eterno ed è immobile. Perché immobile? Perché tanto che deve fare? È eterno. Non c'è un motivo per fare oggi qualcosa che potrei fare domani, o per anticipare, per aver fretta, per pormi degli obiettivi. Che obiettivi? Non ho bisogno di obiettivi se sono eterno. Cosa mi spiego? Cioè tutta la struttura dell'essere umano è incentrata sul fatto che l'essere umano sa più o meno chiaramente che a un certo punto, quindi c'è il tempo contato, e quindi vuol fare, vuol creare, vuol produrre, vuol affermarsi, vuol essere ricordato. Tenete presente che la grandissima parte delle culture erano cosa? Tentativi di essere ricordati. La fama, l'immortalità, non è casuale, no? La grandissima parte delle nostre culture stesse si è retta su questo. Io faccio questo perché mi ricorderanno, i poeti canteranno di me, le storie parleranno di me. Ancora oggi molta gente vuole essere ricordata nella storia, nel bene o nel male. Addirittura quello che ha ammazzato John Lennon, che ricorreva poco tempo fa, perché ha ammazzato John Lennon? Mica perché odiava John Lennon, perché così tutti continuano a parlare di lui. Una delle grossissime radici del perché esistono i serial killer, qual è? Che i serial killer poi vengono ricordati. Siamo talmente ossessionati da ricordo che se poi ti ricordano bene o male è diventato un problema inesistente, purché ti ricordino. Quindi il movente c'è ancora, però è un movente che è stato, come dire, particolarmente modificato, rivisto, ricambiato, eccetera eccetera, con delle perdite piuttosto serie. Anche perché, se tenete presente la questione, nelle vite precedenti, nelle culture precedenti, uno poteva perfino pensare di arrivare a un punto in cui aveva vissuto abbastanza. E siccome il mondo era contenuto, le persone che conoscevi erano quelle che erano, insomma c'era a un certo punto quello in cui potevi dire, come diceva Weber, di aver vissuto una buona vita. E quindi ok, adesso. Ma siccome oggi noi contiamo e puntiamo tutto sul futuro sempre, cioè su quello che accadrà domani, quello che scopriremo domani, quello che dovremmo poter fare domani, eccetera eccetera, questa minaccia, in qualche misura, sulla spada di Damocle del domani, rende qualunque morte un qualcosa di troppo presto, no? Perché chissà che altro avrebbe potuto fare domani, chissà che altro sarebbe accaduto, magari scoprivano qualcosa che mi avrebbe fatto vivere, eccetera, eccetera, eccetera. L'ossessione del domani è qualcosa che nega la possibilità di avere una vita compiuta, perché domani chi altro potrebbe succedere? la potenzialità, quello che dice anche, ho visto che molti di voi hanno il libro di Bauman, no? Ecco, quello che dice Bauman è questo: come faccio a essere soddisfatto di qualcosa se sto costantemente proiettato in quello che invece avrei potuto fare, avrei dovuto fare, avrei eccetera. La potenzialità, la potenzialità per molti versi è bella, ma per altri è una minaccia perenne. Oltretutto la potenzialità riduce anche in modo drastico gli orizzonti di scelta, o li complica, perché scegliere non è scegliere tra una cosa e un'altra. Questo è un punto di vista semplice. Oggi come oggi io scelgo fra una cosa e milioni di altre, perché una la faccio, ma milioni avrei potuto farle. Quindi le scelte sono sempre sbilanciate. In qualche misura oggi vivere è specificarsi sempre di più, più di prima. Che prima, bene o male, come chiedeva la vostra collega, parliamo delle dimensioni dello status. Prima tu nascevi in un contesto che in qualche modo ti accoglieva e ti preformava. Cioè, l'atto della nascita era un atto nel quale già c'era la gran parte della tua vita. Per cui se eri nato in una famiglia di un certo tipo, avresti fatto certe cose, avresti avuto certe conoscenze, avresti studiato certi argomenti, se studiavi, avresti avuto una religione, un credo, no, quasi tutto già definito. E quindi lì, bene o male, le scelte erano piuttosto, no, contenute. Parliamo in questo caso di status ascritti. Okay? Ascritto vuol dire imposto, in un certo senso. Non è casuale perciò che l'atto della nascita sia stato per lungo tempo l'atto fondamentale dell'essere umano. Dove nascevi e come nascevi era quello che ti definiva. E non è quindi casuale, per esempio, che il fatto della nascita fosse quello che ti valorizzava. Nelle vecchie tradizioni, se nascevi da famiglie di nobili natali, no? di sangue nobile, avevi tutta una serie di facilitazioni. Se non ti era andata male, tra virgolette, ti tenevi quello che ti passava al convento. Però comunque, insomma, diciamo che la struttura sociale era abbastanza ben distribuita e coerente da questo punto di vista. Però ci sono una serie di eventi per i quali questa cosa non è così facilmente perseguibile man mano che cambiano le cose. In particolare, e poi facciamo un attimo di break, in particolare quando è che questo sistema salta? Quando il mutamento sociale diventa troppo marcato. Perché è evidente che se io ragiono in termini di ascrizione, ascrizione non contempla il nuovo, contempla solo il vecchio. No? Allora, per esempio, nel momento in cui si afferma la rivoluzione industriale, chi ce va a lavorare in fabbrica? Se ragioniamo in termini di status ascritti, ovvero sia di gente che dovrebbe andare in fabbrica per motivi precedenti, la fabbrica c'è, quindi il problema si pone. È chiaro che quindi la rivoluzione industriale non è semplicemente un problema di produzione, ma è anche un problema di status sociale, cioè c'è bisogno di liberare delle forze per mandarle a lavorare in una cosa che non esisteva. Quindi non posso rifarmi allo status ascritto a quel punto, ho bisogno di una nuova cosa, ho bisogno di lasciar libero qualcuno di decidere che cosa deve fare. Quindi il primo status acquisito di fatto è uno status lavorativo. Io devo, nel cambiare delle condizioni e nell'affermarsi dell'economia moderna, fare in modo che la gente possa decidere cosa deve fare, perché se no io continuo ad avere i pellai, i bottai, i commercianti al minuto, ma non c'ho gli operai, non c'ho i manager, non c'ho nessun altro, gli assicuratori, cioè tutte le nuove professioni che si affermano da metà 600 in poi si affermano soltanto perché c'è una crepa nel sistema delle ascrizioni, perché altrimenti lo status ascritto e l'ascrizione sono cose che lasciano fermo, no? È chiaro, la struttura in quel senso funzionava molto bene perché era tutto già, come dire, detto, già tutto fatto, i rapporti erano tutti stabiliti, come in India, con le caste, nasci lì, tu parli con questo e quest'altro, mangi questo, fai quello, fine. Non è difficile, probabilmente da un punto di vista, diciamo, non troppo problematico, è una vita molto più semplice, perché già è tutto detto, no? E poi puoi essere scapestrato una volta, ti diverti pure, però insomma nel complesso la prendi bene. Oggi come oggi noi siamo nell'esatto opposto, oggi come oggi non sappiamo assolutamente chi siamo. No, perché dovunque tu sia nato, qualunque cosa tu abbia fatto, potresti fare tutto il resto, potresti fare il contrario, tornare indietro, rivedere le cose, e questa cosa è pesante da gestire, è pesante, quello è il problema. Tutte queste scelte sono pesanti, non sono soltanto delle opportunità, sono anche delle perdite. Anche qui, no, perdita, opportunità è una questione di punto di vista. Se sei ottimista è un'opportunità, se sei pessimista è una perdita, ma convivono. E il problema è che un'opportunità ne realizzi una, ma di perdite ne fai tante. Quindi alla lunga questo squilibrio lo cominci a sentire. alla lunga comincio a dire, ma potrebbe decidere qualcun altro, che io vorrei chiamarmi fuori da questa cosa, vorrei che mi capitasse e basta, cose. Ah, che me, vengo affrancato di fatto, no? E quindi non è casuale che oggi si parli da moltissimi di neoconformismo. Beh, poi si vede, insomma, gli animali siamo piuttosto conformisti nell'agire, anche se teoricamente potremmo essere il massimo della libertà, però poi a stringere la prassi della libertà è stancante di fatto, no? Quindi il problema, però, dicevo, del transito tra status ascritti e status acquisiti sta esattamente nel mutamento che non è più gestibile con i vecchi strumenti. Un mutamento devastante, un mutamento per il quale si impone che tutto quello che era stato detto prima salti, non valga più. Per cui a un certo punto ognuno può scegliersi il suo lavoro. Comincia chiaramente con i ceti, gli operai e quelli coinvolti nella questione industriale, ma poi diventa una cosa che tutti cominciano a chiedersi: perché quello può andare a fare una cosa che non aveva mai fatto, io invece devo continuare qui a fare una cosa che non mi piace, chiaramente, no? Quindi si seminano delle, come dire, delle piante che poi porteranno frutto e porteranno alla quella che è oggi, no? L'ultima, la parola d'ordine, ognuno è imprenditore di se stesso, che vuol dire poi fa quello che ti pare, non c'è nulla che ti possa essere precluso. Per certi accade pure, no? Abbiamo visto, vi ho messo in no, ma voi no, perché l'ho pubblicato su Facebook, forse qualcuno ce l'ha pure, ma c'è un video di Steve Jobs che parla agli studenti della Stanford University, che è bellissimo da questo punto di vista. Steve Jobs in effetti è proprio esattamente, sapete chi è Steve Jobs? È l'immagine, no? Come Bill Gates, sono quelli che partono dal nulla e diventano praticamente le persone più importanti del pianeta. Succede, però sono 3, 4 per questo lo teniamolo presente, che può capitare, ma insomma non è di massima, se anche te vieni un attimo, voli un attimo più basso, va bene. Però è chiaro che quella cosa non poteva pensarsi in uno stato scritto, cioè, se non ci fosse stata questa improvvisa liberazione generale, non ci sarebbe stato Steve Jobs, non ci sarebbe stato Bill Gates, probabilmente non avremmo avuto molte cose. Quindi c'è da riflettere su questo punto di vista. Però direi, appunto, facciamoci un libro e che poi parliamo un po' meglio della questione della scelta. Allora, mi dica tutto.
No, dico, premesso che io divido la società moderna in due macro categorie, tra quelli che, diciamo, tra virgolette, governano e influenzano e comandano il mondo e la gente, tra virgolette, normale. Io quest'ultimo pensiero che ha esposto lei sul fatto di una determinazione, tra virgolette, del proprio destino, della massa, sono un po' in disaccordo. L'ultimo pezzo che ha nel senso che in realtà io vedo un ritorno a quello che lei ha detto come principio, che è stato superato. Io invece ne vedo un ritorno prepotente, nel senso che nella tra virgolette casta o nella gestione del potere c'è un ritorno a questa, anzi più che un ritorno, proprio un'affermazione determinante del destino nel posto dove si nasce. Mi spiego.
Sì, credo di capire più o meno di che parliamo.
Per semplificare, il politico è figlio di politici, il giornalista è figlio di giornalisti, l'attore e il regista è sempre figlio di attori e registi. In realtà vedo che la gente normale, il consumista, il popolo normale, in realtà nel 99,9 periodico dei casi, a parte quei 2-3 casi che ha enunciato lei, che può essere il Bill Gates di turno o quel ragazzo che ha inventato Facebook, la vita è un insieme infinito di svolte che sono quasi sempre incidentali, che determinano la nascita, la crescita e la vita di quasi tutti, nel senso che conosci una persona o ti si apre una porta e nel 90% dei casi si va a fare quello che non era il, diciamo, tra virgolette, il sogno della vita, soprattutto da un punto di vista lavorativo, mentre dall'altra parte, in maniera molto più determinata e determinante, si è tornati veramente a uno schema che è quello della nascita che ne determina la,
allora, qui la bisogna chiarire una cosa inizialmente. Tra quello che succede e il modo in cui noi lo interpretiamo c'è uno scarto radicale. Per cui il fatto che oggi come oggi accadano queste cose, ed è abbastanza innegabile che accadano, però non vuol dire che questo sia il modo in cui noi le pensiamo. Voglio dire, nella società tradizionale l'ascrizione è un dato di fatto, è sancita. Non so se mi spiego. Che poi oggi casualmente il 30% dei giovani faccia il lavoro dei genitori è circostanziale, accade per una serie di eventi che si sono verificati e che sono anche legati a delle difficoltà culturali, ma non è detto che sia così. Non so se mi spiego. Cioè, che poi accada è un altro discorso, perché tra quello che accade e il modo in cui noi vediamo ciò che accade c'è un grosso, una grossa differenza. Il grosso problema sta esattamente qui, ovvero sia nella nostra cultura il modo in cui noi pensiamo che dovrebbe essere il mondo, quello che viene chiamato il Sollen tedeschi, il dover essere, non è l'essere. E il grande problema sta esattamente qui. Però, come dire, a livello di presupposto teorico, qui oggi c'è la possibilità che accada. Le faccio un esempio. Io non potrei stare qui in un altro mondo, perché mio padre non c'entra niente con l'università. Capita, non siamo molti, ma c'è tanta gente come me che è entrata all'università per altre ragioni. In un altro mondo questo non sarebbe accaduto. Quindi, che poi in larga misura noi si vedano una serie di fenomeni, quei fenomeni sono derivanti da altre difficoltà, da situazioni specifiche, eccetera, però sono dei fenomeni che noi stessi percepiamo come disfunzionali. Non è normale che il figlio, il fratello, il nipote, la moglie, l'amante, eccetera, eccetera, facciano certe cose. Succede, ma nella nostra percezione non è normale. In una percezione canonica succederebbe perché deve succedere. È questo che dobbiamo cominciare a cercare. Quello che va messo a fuoco è che la prassi può essere letta in modi diversi. È quello che ci interessa, capisci? Allora, il fatto che oggi potenzialmente chiunque di noi possa diventare Bill Gates, per molti versi è un pregio, ma ha anche altri costi che non sono quelli del fatto che poi ci diventi. Non so se mi spiego.
No,
nel senso che, per cercare di riunire un po' di temi, uno dei grandi nostri problemi è il problema della misura. Nel senso che abbiamo perso un po' di vista il fatto che non è detto che il massimo sia il meglio. E questo, se avete sentito un po' di lezioni, non so specificare proprio tutto, ma comunque deriva da un'impostazione che è un'impostazione economicistica, come abbiamo visto. Nella nostra cultura l'economia è diventata il criterio di interpretazione della realtà, per cui siccome in economia il massimo è il meglio, noi riteniamo che il massimo sia il meglio sempre, e su questo c'è da discutere, oggettivamente. Allora che succede? Che nel momento in cui noi cominciamo a avviare un processo come quello di cui abbiamo parlato prima, di liberazione da una serie di imperativi che non condividiamo più, perché la cultura è cambiata, perché le esigenze sono mutate, perché la cultura comunque va avanti, procede, non è detto che migliori, ma comunque procede, a quel punto però poi non riusciamo a trovare il punto in cui fermarci. Dice, ok, allora a questo punto abbiamo deciso che tante cose si possono scegliere, forse sarebbe opportuno che qualcun'altra non accadesse. Noi abbiamo reso praticamente acquisito quasi tutto. Tant'è vero che se oggi vi chiedo un esempio di status ascritto, ci sono delle difficoltà. Qual è uno status ascritto?
Ecco.
No.
Figlio di.
No, può darci, ma non lo è. Sarebbe ascritto se fosse obbligatorio che il figlio di taglio fa il giutaio, capisci? È quello il problema, è che lì la questione. Lo accettiamo per buono questo? Vede dov'è il problema? È lì il problema. Cioè, è rimasto solo la nascita. È rimasto solo la nascita, però tutto il resto, e qui facciamo un po' di scena, che ogni tanto ci sta bene perché rimane impresso, no? A me non è che la burocrazia piaccia molto, no? Però voi prendete la carta d'identità. È stranamente sensata, perché se voi aprite, ne risulta cosa, se lo devo leggere al di là del burocratese, che io vengo definito da una serie di caratteri, no? La mia identità è traducibile in cognome, nome, nascita, impicci, imbrogli, stato civile, professione, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, allora, se la mia identità è questa, finché questi tratti sono più o meno solidi, io sono più o meno me stesso. Quando io revoco tutti questi tratti in possibilità di mia scelta, io chi sono? Non so se mi spiego. Cioè, è come se io mi tirassi su tirandomi dai capelli, in un certo senso. Cioè, non posso prescindere da qualcosa di stabile perché io sia quello che sono. quando io sottopongo tutto ciò che potrei essere a una mia scelta, di fatto mi privo di fondamenti, divento fluttuante, divento incerto, divento quasi immateriale. Ed è quello che ci sta capitando a noi, nel senso che aver reso tutti gli status di fatto acquisibili ha privato la forza dello status ascritto della sua capacità di darmi sostanza soggettiva. Noi siamo soggetti meno di tanti altri perché questa nostra, come dire, potenzialità soggettiva non riesce a ancorarsi a nulla, perché noi abbiamo a un certo punto ritenuto che potessimo effettivamente essere liberi. Questa è una delle grandi forme dell'utopia contemporanea, la libertà, come se esistesse libertà a prescindere da altre cose. Una delle cose più belle che ha scritto Durkheim è: non c'è nessuna opposizione tra libertà e regole, che invece oggi pare, no, un continuo, le regole, no, la libertà esiste solo all'interno delle regole, e questo è il grande problema. Quindi tu esisti soltanto se c'è qualcosa di dato, magari non tutto, siamo d'accordo, troppa ascrizione soffoca, ma troppo poca, quello è il grande problema. Noi siamo passati da un estremo della corsa del pendolo all'altro estremo della corsa del pendolo. Oggi, come dicevo prima, l'età non è più stimabile, o perlomeno è sempre un dubbio, perché tu non sai chi hai davanti, perché ci sono talmente tante strategie e talmente tanti strumenti per negare gli effetti dell'età, per modificare gli effetti dell'età, che quel tantum di certo nei rapporti sociali che dava l'aver davanti un anziano non ce l'hai più, perché rischi di trattare uno che sarebbe anziano come uno che non lo è più perché non lo riconosci. E abbiamo visto, avrete sentito spero nelle lezioni, che oggi la cultura e i modi di relazione fra uomini sono fondamentalmente centrati sull'apparenza, perché non abbiamo altri strumenti, perché i nostri modi di vita e i contesti nei quali viviamo negano la possibilità di una conoscenza approfondita dell'altro. Come faccio a conoscere tutti quelli che abbiano nel mio quartiere a Roma? Io, che ne so, se vado a fare una passeggiata qui per Narni incontro gente, ma che ne so chi sono, l'unica cosa che so di loro è quello che appaiono. Allora, se questa apparenza è modificabile, travisabile, correggibile, falsificabile, è un problema. Perché tenete presente che il problema dello status, che è un problema che è ancora più che esistente, non è che non c'è più il problema dello status, il problema dello status c'è, come, però era molto più semplice leggerlo prima che non oggi, perché ai tempi delle società tradizionali, o comunque all'inizio delle società moderne, tutti avevano una serie di emblemi che dicevano chi erano, per cui tu andavi in giro per strada e sapevi che stavi incontrando un nobile, un fiore nobile, uno scapparo, uno che faceva un certo lavoro, uno che era un soldato di ventura, uno che invece era un soldato, sapevi chi erano. Questo da un punto di vista della sicurezza è importante. Voi che ragionate in termini di sicurezza, sapere chi hai di fronte è centrale, perché quella cosa ti... sai cosa aspettarti. Andiamo nel famoso discorso dell'aspettativa. L'aspettativa struttura la società. Una società serena è una società dove le aspettative sono più o meno, chiaramente mai tutte perché sarebbe assurdo, ma comunque più o meno soddisfatte. Oggi come oggi, aspettativa nell'incontro con l'altro, grazie, come diceva anche il vostro collega prima, una serie di interventi piuttosto significativi da parte dei media e della politica, sono le aspettative pessimiste. Tu ti aspetti sempre che l'altro ti accoltelli, o te truffi, o non sia quello che ti aspetti davanti, faccia altro, insomma non sai più cosa aspettarti. E siccome noi campiamo le aspettative, questo elemento di disturbo perenne sulle aspettative, soprattutto in termini di status ascritti, di riconoscibilità, eccetera eccetera, è uno degli ingredienti dell'incertezza che trionfa. Non sai mai chi hai di fronte, non te puoi fidare, perché hai di fronte una bella donna e invece un uomo, che può non essere un problema per certi, ma per altri può essere. Non so se avete visto un film che si chiamava La moglie del soldato qualche anno fa, che era un bellissimo film, ecco, ed era tematicamente su questo: l'apparenza inganna. E ormai inganna in tutti i livelli, perché appunto l'età non è definibile, il sesso non è più definibile, è ovvio che non succede ogni momento, però il fatto stesso che possa accadere è una forma di incrinatura in una specie di una scala di certezza. La professione te la scegli. L'unica cosa che rimane, lo status civile, peggio che andare di notte, perché dovrai cominciare secondo, terzo, quarto divorzio, ormai, per cui non sai più quello che hai di fronte, che cosa fa. Quindi che cosa rimane? Di fatto rimane soltanto il cognome. Però pure quello, oggettivamente, non dice granché, perché puoi essere adottato, puoi non essere stato adottato, puoi essere, sapete, nella fiction, no? Ci sono tutta una serie. Quindi di fatto non c'è nessuno di questi elementi che sia in sé stabile. E quindi noi siamo liquidi. Non è casuale che Bauman abbia fatto la sua fortuna su questa definizione. La definizione è azzeccata. Perché liquido? Perché liquido è un elemento che non è prevedibile, non ha una sua configurazione, si adatta, è modellabile, no? e oltretutto il liquido può cambiare status, può diventare solido, può diventare gassoso, nulla ci dice niente di tutto questo. L'unica cosa che in qualche modo ci struttura è l'esterno, quindi chiaramente l'accento è strutturalista oggi come oggi. Diventa necessario che ci sia la struttura, perché il soggetto da solo non riesce a strutturarsi, non si dà più una forma, e qui andiamo a finire ovviamente nella Bildung, chiaramente, da questo punto di vista.
Come la concertezza, per una volta c'è anche la certezza, diciamo, così della religione. Io sono cattolico, quindi sono di salvarmi, di stare in paradiso. Però per vedere anche una religione musulmana, durante questo percorso vitale, se loro vengono fanno il kamikaze, vanno in paradiso con le sette vergini.
70.
70 ore. Però
chiedo,
chi ha ragione, chi ha...
la grande domanda, come si dice, è tutta lì. Allora, quindi vediamo di ricapitolare un attimo quello che abbiamo detto finora. Il problema della scelta è un problema che mette al centro la questione della soggettività, perché la cosa che dobbiamo porci, il problema che dobbiamo porci è: come scelgo? Cioè, visto che io ho liberato tutti questi status, no? E quindi posso tendenzialmente e teoricamente fare qualsiasi cosa, diventare quello che voglio, eccetera eccetera eccetera, con che criterio decido cosa fare? E qui in qualche misura arriviamo a quello che diceva lei, ovviamente dovrei trovare qualche tipo di metro di giudizio, perché altrimenti ho delle difficoltà. È chiaro che
cioè la scelta comunque è anche determinata dall'aspettativa. Allora mi rilascio a quello che diceva prima,
chiaro.
Se anche per esempio il mercato ci propone il massimo delle aspettative, secondo me, ecco, arriviamo poi a degli eccessi, e ritorno al discorso prima sulla morte, dove sempre più spesso vediamo che anche in situazioni drammatiche ti muore il parente sotto i ferri in ospedale e automaticamente c'è la denuncia del medico che l'ha operato, l'aggressione verso me. Allora, non sempre è malasanità.
No,
ma
infatti sono assolutamente d'accordo.
La sanità è un concetto che ci ha imposto, perché? Perché noi abbiamo il massimo aspettativa, quindi non si muore più.
Esatto.
La scienza ci promette che.
Su questo sono assolutamente d'accordo. Il problema dell'aspettativa da questo punto di vista è un problema micidiale.
È un caso
appunto,
che secondo me, infatti lo vediamo, sta molto.
Certo.
Prima non avveniva, cioè ti moriva il parente in ospedale e lo accettavi, perché la morte era forse più vicina al nostro.
Esatto. Su questo sono assolutamente d'accordo su questo, però teniamo presente, lasciamo un attimo da parte il discorso. Anche, però il problema è questo: noi siamo passati da un caso nel quale accettavamo tutto a un caso in cui non accettiamo più niente. È la via di mezzo che manca. Tempo addietro hanno fatto, è morta, non mi ricordo chi, poverina, sotto i ferri, hanno fatto subito un'inchiesta ovviamente per accertare le responsabilità e non l'hanno trovata. Succede, quello è il problema. Il fatto che succeda, noi non riusciamo più a capire. E questa cosa è problematica, perché chiaramente se l'aspettativa viene costruita su un non succederà, tu ti aspetti che non succeda. Per cui pure il medico più bravo, che si trova davanti a un caso che non riesce a gestire, perché ci sono casi in cui non riesce, che non sai che cosa succede, perché il problema della certezza in questo caso da cosa deriverebbe? Dal fatto che io so tutto. Ma noi non sappiamo tutto, questo è il grande problema, capisci? No, non sappiamo, sappiamo alcune cose. E su queste alcune cose abbiamo costruito delle certezze, che sono problematiche però, perché capita quello che se va a levare un dente e muore, come fai a spiegarlo? Ha sbagliato il dentista? Non è detto, potrebbe essere che quello in quel momento non doveva levarsi il dente, perché bastava una cazzata qualunque per alterare degli equilibri che noi non conosciamo. E questa è la questione, capite? Oh, e voi da dove saltate fuori? Ho fatto bene a prendere i fogli firma, tutto sommato. Allora. Per chiarire questo aspetto vorrei farvi un esempio che ho usato recentemente, che è interessante, l'agopuntura. Non so se avete presente l'agopuntura. L'agopuntura per un lasso di tempo piuttosto lungo è stata considerata una baggianata delle solite invenzioni.
Poi usci di poti, ce l'ha fatta.
Poi, per favore, poi, adesso in molti ospedali l'agopuntura viene utilizzata come sistema d'anestesia anche per parti e operazioni piuttosto significative. Il che vuol dire che da un punto di vista empirico funziona, perché insomma se no quello con l'agopuntura urlerebbe l'anima e spiegherebbe cose a tutto il mondo, invece no, non soffre, per cui l'agopuntura funziona. Perché è un problema l'agopuntura? Perché alla luce del paradigma corrente l'agopuntura non dovrebbe funzionare, nel senso che noi oggi riteniamo che la medicina si fondi su una serie particolare di cose, no? Ricerche, interazioni, prove, eccetera, eccetera. Quindi quello che risponde a questi parametri è scientifico e quello che non risponde a questi parametri è una balla. Il problema è che l'agopuntura funziona ma non risponde a questi parametri, perché l'agopuntura ha un senso in un'altra filosofia medica, che è quella cinese, che discute di livelli energetici, di possibilità di rigeneramento di stati energetici, che non hanno nessuna evidenza empirica, non c'è una macchina che misuri gli stati energetici, capite? Quindi che succede? Che noi ci troviamo in una situazione che è contraddittoria, usiamo uno strumento che non sappiamo perché funzioni. E questo ci crea delle difficoltà, tant'è vero che moltissimi stanno facendo ricerche su ricerche per trovare un motivo scientifico per cui l'agopuntura funziona, il che però non è che salverebbe la questione, perché comunque l'agopuntura funzionava prima, questo motivo tu non l'avevi trovato e i cinesi sì, il che vuol dire che tra il tuo modo di vedere e quello cinese c'è qualcosa in comune che però tu non vedi. Il fatto che tu neghi il senso della filosofia della medicina cinese non funziona, perché quella funziona e tu non sai che dire come. Quindi, è sempre una questione di letto di Proguste, capite? Per cui il letto di Proguste, come dice Morin, non è che lo puoi evitare, perché è l'unico modo che noi abbiamo, però devi ricordarti che è uno strumento, cioè vuol dire che quello che tu fai e dici sulla base di queste affermazioni è passibile di conferma, sconferma, ampliamento, compromesso, perché non è tutta la verità, capite? Quindi se io so che l'agopuntura funziona ma non so perché, chi mi dice che nel momento in cui faccio un qualunque intervento non vado a sconvolgere degli equilibri dei quali non ho nessuna informazione e causa una morte? Questo è il problema. Se io non so tutto quello che accade nel mio corpo, come faccio a poter intervenire liberamente sempre? C'è sempre un margine di rischio. E qui riandiamo a quello che dice Morin dell'ecologia dell'azione, no? L'azione è sempre un rischio, perché non lo sarebbe soltanto nel caso nel quale io sapessi tutto quello che devo sapere, cosa che non accade. Semplicemente non c'è verso, no? Per cui è comunque, c'è una soglia di rischio che può essere 99,9 se sono fortunato, ma non ho nessuna garanzia che quello 0,01 poi non mi capiti fra capo e collo, capite? Perché non lo so, semplicemente questo. Allora, perché noi si possa vivere più serenamente, bisognerebbe reintegrare questa dimensione, bisognerebbe ricominciare ad accettarla. Poi è ovvio, se c'è il cane che dà una coltellata a quello e lo uccide sul tavolo operatorio è un altro discorso, però non è detto che semplicemente perché uno muore durante un'operazione debba essere colpa di qualcuno, potrebbe anche essere capitato e basta, anche, non so se mi spiego, cioè non posso ragionare o capita o sei una carogna, potrebbe essere capitato perché quella volta capitava, perché era la tua ora, per cui c'era tutta una serie di cose volendo da questo punto di vista, no? Però il negare la possibilità che questo accada nonostante tutto porta poi alle denunce, al fatto che c'è regolarmente la ricerca del colpevole in qualunque caso, eccetera, 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 che è rassicurante per certi versi, ma non, anche lì non è sufficiente, soprattutto se cerchi qualcosa di più. Allora, detto questo, dicevo, il problema della scelta e della soggettività è un problema piuttosto serio, nel senso che, come dicevamo, il fatto che tutto sia disponibile e ottenibile, o perlomeno potenzialmente ottenibile, implica che io possa fare le mie scelte su una qualche forma di base. Se no, come scelgo? Cioè, visto che le professioni sono tutte alla mia portata, quali scelgo? Questa è la domanda fondante, cioè, su che basi la faccio questa scelta? Che è una scelta importante, evidentemente, peraltro, no? Perché dovrebbe in qualche misura indirizzare la mia vita. Allora, la risposta a questo discorso si può vedere da più punti di vista oggettivamente, no? Cioè, per esempio, se vogliamo studiare, sposare il punto di vista strutturalista, si dice cosa? Che siccome io non sono in grado di fare nessuna scelta per conto mio, qualcun altro mi propone delle scelte. E quindi andiamo su quello che è stato fatto come discorso, per esempio, di anomia con Merton e tutto questo. Che succede? Che la società ti fornisce una serie di possibilità che sono utili al suo funzionamento e sviluppo. E quindi inevitabilmente, se a un certo punto servono tanti ingegneri, si farà in modo che molti scelgano di fare l'ingegnere, se servono tanti finanzieri verranno scelti tanti operatori di finanza, scusate, non finanzieri, e via discorrendo. Il problema è vero che nessuno di noi è in grado di scegliere? Se noi adottiamo invece il discorso dell'azione, teoricamente la scelta dovrebbe avvenire sulla base di quello che a me piace o che mi interessa o che ne so, quello che ritengo giusto per me stesso. Ma quando è che io posso fare questa affermazione? Quando è che io sono in grado di dire secondo me dovrei fare questo? quando a un certo punto lo so, che non è ovvio. Vi ricordo che una delle affermazioni centrali dell'antichità era la frase scritta sul timpano dell'oracolo di Delfi, che dice: la conosci te stesso. È chiaro che se fosse così facile conoscere te stesso non ce l'avrebbero scritto sul tempio dell'oracolo. No, perché se ricorda di respirare non ha scritto mai nessuno, perché viene abbastanza bene. Laddove invece conosci te stesso è una cosa che non è ovvia, non è affatto ovvia. Per conoscere se stessi occorrono tutta una serie di passi, di step, di impegni, di coraggi anche in un certo senso, no? Perché come dicevamo prima, siccome siamo buoni e cattivi, nel momento in cui ci andiamo a conoscere dobbiamo anche essere pronti ad accettare quello che troviamo, perché potremmo avere delle brutte sorprese, potremmo incontrare qualcosa che avremmo preferito non trovare, tanto per dirne una, potremmo non essere all'altezza di quello che ci hanno detto dovrebbe essere a livello d'aspettativa, potremmo non essere dei geni, potremmo non essere coraggiosi, potremmo non essere abilissimi, tante cose, no? Potremmo essere aureamente mediocri, come diceva ai tempi il filosofo. Quindi anche, cioè, per poter agire però io devo sapere chi sono. Quello è il problema, devo essere riuscito a integrarmi, accettarmi, a prendermi per quello che sono fondamentalmente, e quindi anche accettare le mie debolezze, perché tutti noi abbiamo delle debolezze, non è facendo finta che non ci sono che risolvo. Per cui il problema è che questa operazione di conoscere se stessi dovrebbe in qualche misura essere incentivata a livello culturale, dovrebbe essere qualcosa che viene promosso, qualcosa del quale si riconosce un pregio, un valore, e invece noi a livello culturale questa cosa non la facciamo per niente. Anzi, diciamo che abbiamo trasformato il modo attraverso il quale si conquistava questa struttura soggettiva in qualcosa d'altro. E qui sto parlando della differenza che abbiamo, di cui abbiamo discorso a lezione, tra cultura soggettiva e cultura oggettiva. No? Nel senso che l'approccio quantitativo del quale abbiamo parlato anche prima, quello che viene dall'economia, dal massimo e meglio, eccetera, eccetera, non si è limitato a questo, si è trasferito anche su altre cose, tipo appunto sullo studio, sull'apprendimento, sulla costruzione dell'esperienza, su tutta una serie di prassi che non erano così facilmente riducibili al quantitativo. Cioè, oggi noi riteniamo di sapere quando sappiamo tante cose, ma non funziona così, o perlomeno non soltanto così. Quello è un tipo di conoscenza che va bene per i quiz televisivi, per queste cose qua, in cui sei veloce a rispondere, eccetera, eccetera. Ma è un qualche cosa che ti può servire per prendere delle decisioni importanti? È evidente che quel tipo di arsenale metodologico, quel tipo di strumenti critici, quel tipo di conoscenza è qualcos'altro. È una trasformazione, cioè quello che noi dobbiamo mettere a fuoco è che tra la cultura oggettiva, ovvero sia tutto ciò che c'è da imparare, quello che ci sarebbe da comprendere, tutto ciò che abbiamo fatto come cultura nell'arco del tempo e che stiamo facendo oggi, e la mia apprensione di questa cultura, c'è una differenza radicale, una differenza essenziale. Cioè io non sono colto se so tanta cultura oggettiva, sono colto se sono riuscito a trasformare parte di questa cultura oggettiva in qualcosa di mio, a elaborare dei miei strumenti personali di comprensione, che ovviamente mi conferiscano poi delle responsabilità, delle direttive d'azione, eccetera, eccetera, delle capacità di impegno, no? Anche perché, se ci pensate, questo tipo di approccio alla cultura, ovvero sia un approccio quantitativo, è un approccio per il quale partiamo sconfitti in partenza, perché noi di fatto non avremo mai a nostra disposizione di comprensione e di studio una frazione apprezzabile della cultura attuale. Cioè, chi è in grado di dire di poter restituire una panoramica accettabile dell'intera cultura contemporanea? È talmente variegata la cultura contemporanea, è talmente approfondita, talmente complessa, che noi ne abbiamo un'idea vaga, e per certi versi, io so qualcosa di astronomia, ma non penserei mai di poter essere un esperto di astronomia, non so niente di architettura, non so niente di zoologia, non so niente di botanica. Come faccio a dire di essere colto, allora, se ragiono in termini quantitativi? Cioè, dovrei studiare 24 ore su 24 memorizzando tutto quello che imparo, e non mi basterebbe, anche perché in quelle 24 ore su 24 che ho studiato altri hanno prodotto altro sapere. Quindi sarebbe una corsa, no? Vi ricordate che diceva Troisi? Io sono uno a leggere, loro sono tanti a scrivere. Ecco, il problema è quello. E come faccio a gestirlo? Quindi è evidente che il mio essere colto non è una questione di quanto so, ma di come so. quello è il punto. Perché i modi di conoscere, gli strumenti, le strategie cognitive sono qualcosa che esula dall'oggetto specifico, è qualcosa che crea una strategia cognitiva a sua volta. Allora quando io ho questi strumenti, quando io so riconoscere ciò che più mi interessa perché lo sento più vicino a me, perché è più un nutrimento spirituale di altro, a quel punto io posso fare le mie scelte. Allora posso anche dire voglio lavorare in questo settore, perché questo è il settore nel quale si attua un qualcosa di qualitativamente superiore e migliore dal mio punto di vista, no? In qualche modo è quello che i tedeschi traducono col concetto di Beruf, di vocazione. Saprete che in tedesco professione e vocazione si dicono allo stesso modo. Quindi è evidente che l'accento della cultura tedesca su questo particolare tema è un accento per il quale tu dovresti fare come lavoro ciò per cui sei portato, il tuo talento, la tua vocazione. Vocazione poi tra l'altro è un termine religioso molto forte, noi lo usiamo soltanto per il sacerdozio oggi come oggi, ma è difficile, o per i poeti, gli artisti, non è casuale che sia rimasto soltanto in quei campi. Però invece il tedesco ti dice che tu sei vocato anche a fare il ciabattino. Non si vede perché non dovrebbe accadere, non si vede perché il ciabattino non dovrebbe essere degno come impegno come tutti gli altri, no? Se accettassimo questo tipo di impostazione. Tra l'altro vi faccio presente che nelle culture tradizionali chi è bravo in un qualunque mestiere è maestro. Non importa quale il mestiere, ma quello che importa è quanto sei bravo a farlo. Quindi l'accento sulla qualità della preparazione, sulla qualità della professione è molto più marcato che non oggi. Oggi sei bravo se fai certe cose e non sei bravo se ne fai altre, a prescindere da come le fai. Quindi un pessimo manager è meglio di un ottimo agricoltore. Che si capisce, perché è una distorsione in un certo senso, ovviamente. Quindi quello che sto cercando di dirvi è che è questa sostanza soggettiva, questa capacità di decisione autonoma che permette di scegliere. Io posso scegliere quando so chi sono, nel senso che nella molteplicità degli stimoli che mi vengono rivolti riesco a scegliere quelli che mi interessano, quelli che sento più vicini a me, quelli che ritengo più opportuni. Ma se non ho questo criterio, come faccio a scegliere? Se non ho idea di quello che farò, tenete presente che l'Ateneo Perugino ha un problema di orientamento post laurea, il che vuol dire che ci abbiamo centinaia di ragazzi che si sono laureati e non sanno cosa devono fare da grandi. Tutte porresti il problema prima, in linea di massima, però non è così facile, non è così ovvio, capite? Perché? Perché evidentemente il momento della scelta della laurea, che dovrebbe essere il primo passaggio di tutta una serie di trafile responsabilizzanti, non è stato fatto a ragion veduta, cioè non è stata una scelta spontanea, è stata una scelta guidata da altri, o i genitori, o gli amici, o il mercato del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Però strada facendo uno poi matura, bene o male, per quanto possa essere accidentata la questione, quindi arriva alla fine della laurea e dice, vabbè, io mostro questo, che dovrei fare? Questo? Non ci penso per niente, però intanto sono 3 anni che stai lì. Quindi è evidente che il fenomeno della scelta, la metafisica della scelta non è così ovvia. Noi spesso e volentieri scegliamo influenzati da altri ordini di ragionamento. Se ci pensate, cos'altro sono le varie classifiche di cui vi parlano costantemente? I libri più venduti, i film più visti, gli attori più interessanti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché a me dovrebbe interessare sapere che 30 milioni di persone sono andati a vedere il film X? Perché è un criterio quantitativo di scelta. L'idea è che se l'hanno visto in 30 milioni piace anche a me. Perché? Non si sa. Perché è un criterio quantitativo, perché quello abbiamo noi. Il fatto che un libro sia stato letto da tanti è una garanzia del fatto che è buono. Davvero? Non è così chiaro. Può capitare, ma può anche capitare più una solenne bufala. Quindi il grande problema perenne lo possiamo tradurre in un altro dualismo che non abbiamo ancora menzionato, che è quello fra qualità e quantità. La nostra cultura è una cultura che propende fondamentalmente ed essenzialmente per la quantità, ovvero sia pretende di poter tradurre tutto in termini quantitativi, in un'ottica economica, perché l'unico oggetto che realizza effettivamente questa ipotesi, ovvero sia dove il più è il meglio, è il denaro. Come diceva giustamente Simmel, il denaro ha una sola qualità, che è la quantità. Più denaro è meglio di meno denaro. Stop. Non ci sono altre cose. Non ci sono altri settori nei quali più è automaticamente meglio. Se voi amate il caffè zuccherato, mica che versate il caffè dentro la zuccheriera e lo mangiate col cucchiaino. c'è un punto oltre il quale è troppo. Ecco, il concetto di troppo è un concetto che noi abbiamo perso, che è quello che vi dicevo prima di misura. La misura vuol dire che certe cose si devono prendere a piccole dosi, certe cose a dosi più importanti, ma c'è un oltre che è negativo, no? Pensate soltanto alla farmacopea. I veleni fanno male se ne prendi tanti. Tanti veleni presi poco per volta sono curativi. Quindi non è che il veleno in sé è cattivo, è la quantità di veleno che è cattiva. È il non saper gestire questa quantità. Come non abbiamo gestito la quantità degli status acquisiti liberabili, come non abbiamo saputo gestire nessun tipo di limite che in qualche modo ci desse una forma senza dover essere liquidi. Noi siamo diventati liquidi perché abbiamo tolto qualunque forma di supporto e di puntello a quella che poteva essere una soggettività. Chiaramente questo si è poi mescolato anche con quest'altro problema, appunto, della cultura soggettiva, che è lenta, non ha dei ritmi quantitativi fattibili. Tu non diventi colto semplicemente perché hai fatto 8 ore di lezione. Non è così che funziona. Faccio un esempio molto pratico. Ieri pomeriggio ho fatto lezione e mentre parlavo di un argomento mi è venuta in mente una cosa che non avevo mai detto prima. Eppure era una lezione abbastanza normale. Non ci ho manco fatto caso. Me ne sono accorto stanotte, me ne sono svegliato stanotte dicendo: cazzo, però quella cosa poteva essere... così che funziona. Non, se io mi mettevo a tavolino e decidevo di capire quella cosa, non mi sarebbe venuta in mente mai, perché il sapere, il capire è un qualcosa che accade con dei ritmi che noi non sappiamo, di nuovo, perché non è che è soltanto una questione razionale. Non so se questo è chiaro. Noi viviamo sotto un paradigma abbastanza ferreo da questo punto di vista, che è quello che deriva da Cartesio: l'uomo è un essere razionale, e questo genera delle aspettative micidiali, ovviamente. Ma è vero che l'uomo è un essere razionale? Questa è, credo, una delle domande più importanti che dovremmo porci oggi come oggi, anche perché l'evidenza scientifica oggi come oggi questa cosa la nega. So se avete sentito le varie lezioni sulla neuroscienza, potrebbe darsi che forse vale la pena di parlarne. Cartesio ha detto al tempo cogito ergo sum, no? Quindi di fatto ha detto: l'uomo è uomo perché è razionale. Cioè, se io devo trovare la caratteristica che mi distingue dagli altri animali, la trovo nel pensiero razionale. Tant'è vero che io come specie, da un punto di vista scientifico, mi chiamo Homo sapiens sapiens, due volte, per essere proprio convinti. Quindi, nell'ipotesi cartesiana, l'uomo è razionale, l'uomo è in grado di concepire idee chiare e distinte, come dice Cartesio, quindi di poter dividere, analizzare e comprendere in modo freddo, perché ha ragione, come si sa, è fredda, no? Si dice freddamente razionale non a caso. Cosa è accaduto nel frattempo? Che recentemente, grazie a tutte le nuove strumentazioni, le nuove tecnologie, le nuove ricerche, si è messo a fuoco molto meglio quale sia la struttura e l'architettura neurale del cervello umano. Per non rifarvi tutta la lezione, mi limito all'essenziale. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che il cervello è fatto di 3 parti distinte e apprezzabili separatamente, che sono il cervello rettiliano, il sistema limbico e la neocorteccia. Sistema rettiliano e sistema limbico, il cervello rettiliano e il sistema limbico sono responsabili di tutto ciò che è istintuale, emozionale, qualitativo, memoria di lungo termine, tutte queste cose qui, mentre la neocorteccia è specializzata nel pensiero razionale. Okay. Quindi se io dovessi dar retta a Cartesio, dovrei ritenere che la neocorteccia è l'unica parte interessante, diciamo tra virgolette, utile del cervello. Un grande studioso portoghese che si chiama Antonio Damasio, che è un neurofisiologo peraltro, si è specializzato in casi di pazienti traumatizzati con separazione netta della neocorteccia dal resto del cervello. Quindi diciamo che questi accidentalmente in qualche modo realizzano l'ideale cartesiano, hanno solo la neocorteccia, quindi sono freddamente razionali. Quindi diciamo che si è trovato ad avere una specie di prova empirica del fatto se Cartesio aveva ragione o meno. Cioè, è vero che noi dovremmo diventare così? Meglio di no, perché questi poveracci stanno molto male, vivono malissimo, perché non riescono a prendere nessuna decisione. Quindi Damasio, facendo un gesto estremamente coraggioso, perché da neurofisiologo parla di filosofia e quindi mischia un po' le carte nel sistema del sapere occidentale, dice: non è vero che c'è il pensiero razionale, tant'è vero che ha scritto un libro che si chiama L'errore di Cartesio. Vabbè. Ovvero sia, dice, l'idea che ci possa essere un pensiero soltanto razionale è sbagliata. Il pensiero non è soltanto razionale. Cioè, nel momento in cui noi pensiamo, anche nel momento in cui riteniamo di essere estremamente razionali, nel nostro processo interiore collaborano gli istinti, le passioni, i ricordi, i desideri, gli ideali. Tutto questo è costantemente e perennemente in opera. Quindi pensare che io possa imparare qualcosa soltanto perché l'ho letta è stupido, perché non è vero. Non so se mi spiego. Cioè, il fatto che io assuma dei materiali studiando è un primo passaggio. Poi questi materiali devono subire delle elaborazioni che io non so come avvengano, né lo sa nessuno ancora, ma oltre le quali potrò dire di averli appresi. Quindi c'è un tempo di maturazione, c'è un tempo nel quale le cose devono essere lasciate decantare e rielaborate a livello interiore. Quella è la cultura soggettiva. Perché dopo che queste cose le ho finalmente interiorizzate così, quelle le userò per tutto. Non è detto che un concetto che ho appreso a fisica nucleare o a sociologia mi serva solo a fisica nucleare o a sociologia. Potrà essere un concetto col quale capirò altro. Sennett, che è un grandissimo sociologo corrente, parla di cambiamento di dominio. Cioè, tu con uno strumento elaborato in un certo tipo di dominio capisci cose che non c'entrano niente con quel dominio. Tanto per farvi un esempio, vi siete mai chiesti, probabilmente lo dite anche spesso, no? A un certo punto si dice circolare a gente, no? Traffico, le arterie. Perché noi usiamo questo tipo di lingua? Perché diciamo queste cose? È interessante questa questione. Perché quando nel 1666 Londra brucia, c'è un incendio devastante che la rade praticamente al suolo l'intera città, l'architetto che vince il concorso per ricostruirla, che dovrebbe essere Christopher Wren, se non vado errato, ma c'è un po' di confusione a livello neuronale anch'io, è uno che al momento, siccome al tempo non erano così specializzati, non fa solo l'architetto, ma si interessa anche di microscopi, di studi empirici sulla salute, ha tante specializzazioni. E in quel momento ha scoperto il microscopio, perché è stato inventato recentemente questo microscopio da un altro che è Hooke, e attraverso il microscopio e una serie di esperimenti piuttosto anche cruenti, se vogliamo, per certi versi, ha scoperto l'idea di circolazione del sangue. E quindi si dice: ma se io concepissi il traffico nella città come la circolazione del sangue nel corpo umano, che è un cambiamento di dominio, perché la circolazione nel corpo umano non c'entra niente col traffico per strada, però guarda i casi, da lì noi parliamo del traffico come una circolazione, capite? Quindi questi strumenti, è qui il punto della creatività, è nel riuscire ad applicare qualcosa che ho imparato da un'altra parte a un problema che non c'entra niente, ma che per qualche ragione, come diceva Wittgenstein, ha un'area familiare nel quale secondo me quello strumento ce lo posso far entrare in un modo o nell'altro, adattandolo, modificandolo, facendo qualcosa. Questo è sapere. Ma se io non ho questi strumenti, io non so, mi limito a essere un utente passivo di cose che mi dicono gli altri. So se questo è chiaro, capite? Quindi la cultura noi dobbiamo riscattarla da questa passività nella quale è stata costretta. Noi oggi come oggi riteniamo di essere colti se sappiamo fare certe cose, se possiamo attuare certe procedure, se abbiamo delle idee particolari soltanto in quel momento, soltanto in quel settore. No, questo non mi compete, quella è un'altra cosa, eccetera eccetera. Non è così che funziona la cultura. È un mettere in forma il mondo secondo le proprie capacità, i propri desideri, i propri strumenti. Questo è applicare qualcosa d'altro, è avere una vitalità nell'applicazione del sapere che può portare dei risultati impressionanti. Ripeto, voi pensate al gergo del traffico e trovare il sangue, le arterie cittadine, la circolazione del traffico, circolare, il fatto stesso che sia diventato quasi inconcepibile stare fermi per strada. Pensate che nelle vecchie città, prima del 600 a Londra, si viveva in strada, non circolavi, stavi, capite? la strada era lo spazio pubblico, lo spazio dell'interazione, lo spazio dell'incontro, lo spazio dell'amore, lo spazio della produzione, del gioco, tutto insieme, tutto accadeva in strada. Dopo l'idea di Ren, questo non c'è più. Le strade sono luoghi nei quali passi per andare da qualche altra parte, ma non per stare lì. Se qualcuno sta fermo per strada, arriva qualcun altro e dice: lei che fa qui? Perché che devo fare qui? C'è qualcosa, un motivo per cui non posso sostare? Non posso sostare. Le regolamentazioni pubbliche, lo saprete meglio di me immagino, non contemplano il fatto che uno stia fermo in mezzo alla strada. La domanda è: che fai lì? La risposta è: che cazzo te ne frega a te, sto qui, no? Ma certo che si potrebbe anche dire, però l'aspettativa è diversa. L'aspettativa è che tu per strada ci stai per andare da qualche altra parte, ma la strada in sé non è un luogo, no? Diciamo che in un certo senso è il famoso non luogo di Roger, tu non puoi stare per strada, tranne che in piccoli paesi dove ancora c'è il fatto che te porti la sedia fuori, ti siedi per strada e chiacchieri, che era quello che succedeva in tutte le metropoli prima, o perlomeno nelle grandi città, le metropoli in c'era. Però capite che questo è tanta roba, no? È una grossa conseguenza, la grossa conseguenza di uno che aveva un microscopio. È lì divertente la questione. Quindi succedono cose e soprattutto le conseguenze delle cose che succedono, noi le vediamo con calma. Come dice Morà, l'ecologia dell'azione in quest'ottica è un'ecologia per la quale ciò che io faccio oggi non so dove porterà, non so che conseguenze avrà. Non so se avrà conseguenze, potrebbe pure non averne, potrei anche essere salvato in qualche misura, ma non è detto. Potrebbe portare frutto o distruzione fra 30, 50, 5, non lo so. Il problema sta esattamente qui. Indi, cosa ne deriverebbe se accettassi questo discorso? Che dovrei stare attento ad agire, un po' più attento perlomeno. Non dico che dovrei essere paralizzato perché chiaramente è troppo, ma agire con troppa libertà a sua volta è un problema. Può portare conseguenze che non mi aspetto. E noi nelle conseguenze impreviste e negli effetti perversi dell'azione siamo bravissimi, perché agendo tanto ci esponiamo a tantissime, no, controindicazioni che arrivano poi con calma nel farsi della cultura. Come vedete, quindi, la cultura è un qualcosa di molto più complesso di quanto non sembri. Non è semplicemente un supermarket nel quale entro, pio qualche cosa, ma la metto lì e sono colto. Sarebbe comodo, probabilmente, io non credo che sarebbe molto divertente, però comunque potrebbe essere comodo. Il problema è che invece la cultura è un nostro impegno costante. In un certo senso il processo di acculturazione è un processo di costruzione interiore, per certi versi, no? Non è casuale che io poi vi abbia fatto anche delle lezioni sulla Bildung, perché in tedesco Bildung significa tante cose, significa immagini, ma significa anche costruzione. È un po' come come l'inglese to build, no? Build vuol dire costruire, quindi non è casuale che ci sia questo discorso. Però io preferisco usare un termine che è dispiegamento individuale, perché costruzione in qualche misura mette l'accento su una arbitrarietà che non fa parte della build. Nel senso che se io posso costruirmi, teoricamente potrei costruirmi come pare, potrei farmi tempio, potrei farmi grattacielo, potrei farmi stadio, ippodromo, non ci sarebbe nessun problema. Invece la Bildung è molto interessante dal mio punto di vista, perché mette in luce il fatto che noi in qualche modo abbiamo qualche vincolo, abbiamo un qualche modo di essere privilegiato e prioritario, che è lo stesso discorso della vocazione di prima. Cioè il fatto che io possa essere vocato implica che in qualche modo, per qualche motivo, posso riuscire meglio in qualche settore che non in altri. Quindi posso, per carità, costruirmi come bancario, ma magari devo fare violinista. Posso costruirmi come ingegnere, ma avrei preferito fare l'argentiere o qualcosa del genere. E questa cosa va presa in conto. Tenete presente che la prendono in conto anche le filosofie dell'organizzazione contemporanea, perché quando parlano di human resources, le famose risorse umane, dicono esattamente questo, che c'è qualcuno che riesce meglio in qualche campo e non in altri. Non puoi prendere qualcuno e trasformarlo senza un costo in qualcos'altro. Tant'è vero che, se è vero poi peraltro che la vocazione e la professione sono la stessa cosa, io teoricamente dovrei avere una sola professione in me, non tante. E invece nel tempo corrente, nell'economia, si presume che io possa farne almeno 5 o 6 durante la mia vita. Per cui, come vedete, c'è uno scollamento tra lavoro e in qualche modo compimento di se stessi. uno scollamento che invece nella figura della Bildung viene, come dire, negato, anzi la Bildung dovrebbe essere esattamente questo tipo di cosa, ovvero sia un processo infinito durante il quale io realizzo quante più potenzialità ho in me possibile, senza immaginare di poterle realizzare tutte, perché non è pensabile, perché noi siamo talmente tanto potenzialmente che non saremo mai in grado di fare tutto quello che avremmo voluto fare. Io so perfettamente che non diventerò più un cantante rock, non diventerò più un arrampicatore professionista e tante altre cose, mi sarebbe piaciuto, ma faccio il professore, quindi no, parte della mia potenzialità, forse in un'altra vita, se esiste il concetto, non lo so, comunque potrei essere ancora molto più bravo come professore, potrei leggere e studiare miliardi di altre cose, non so se lo farò, credo di no, però come vedete ho una tale progettualità implicita in quello che sto facendo che non mi annoio. La mia vita batterà attento a farmi finire quello che spererei di poter fare. Quindi da questo punto di vista è un processo che dà senso. Nel momento in cui io intraprendo il cammino della Bildung, io sto intraprendendo un cammino che dà senso alla mia esistenza. Perché tutto quello che faccio in qualche misura si compone, si configura, mi permette di diventare migliore, di apprendere altre cose, di costruire un affresco diverso della mia esistenza. E questo è quello che aiuta a fare in modo che io la mattina mi sveglio e dica ok, andiamo, oggi si fa questo. Perché il dare senso e l'avere senso della vita è uno dei grandi nostri problemi. Spesso e volentieri, soprattutto se manca questo legame interiore forte tra quello che faccio e quello che vorrei essere e quello che vorrei fare, il senso sfugge. E la vita poi si trasforma in una serie di intoppi, impegni, rotture di scatole, una cosa di molto pesante, che viene in qualche misura ammortizzata grazie a tutta una serie di ritrovati che la nostra cultura ci mette a disposizione, no? Psicofarmaci, droghe, alcol, tutte queste cose qui. Non è casuale che vengano utilizzate su larga scala, a me questa cosa vorrei dirvela perché dovrebbe essere abbastanza evidente che c'è un qualche problema culturale nel momento in cui noi ci poniamo il problema dello spacciatore ma non quello del cliente. Cioè, se a me viene qualcuno e mi propone di comprare la cocaina, io dico di tenersela, perché non me ne frega un accidente la cocaina. Ma se io ho una società che come arriva quello con la cocaina tutti fanno a cazzotti per comprarla, evidentemente il problema non è tanto lui, quanto quelli che se la vogliono comprare. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, uno dei grandi problemi dell'oggi è il fatto che la Russia è al momento fortemente esposta a delle correnti di importazione di droga dall'Afghanistan, no? E quindi tutti sappiano con l'Afghanistan. Ora, per carità, pure l'Afghanistan avrà le sue responsabilità, ma io comincerei a pormi il problema del perché il 50% dei rotti dei russi, come hanno avuto a disposizione la droga, se la sono comprata, perché è lì il problema. Cioè, perché io devo usufruire di queste cose? Qual è la spinta? Qual è il motivo per cui non dico da no? È evidente che ho bisogno di queste cose. Quindi queste cose io devo interpretare come indicatori di un qualche disagio, perché altrimenti non le capisco. Ma come faccio a giustificare che ricominci il consumo dell'eroina, che non finisca il consumo del tabacco, che si abusi di alcol in modo impressionante? Sono state delle statistiche allucinanti quanto alcolismo c'è in giro, e quello però non lo dice niente a nessuno, visto che abbiamo i monopoli di tasse, è meglio che continui a bere. Però ad ogni modo quello che io vedo è un disagio generalizzato, no? Perché sono tutti strumenti che in un certo senso cosa fanno? Ottundono, sviano, portano fuori, impediscono di sentire, di soffrire, di pensare. Quindi sono tutta una serie di strumenti che vanno per la maggiore, poi ci mettiamo sopra quelli psicofarmaci, che voglio dire, per carità, 300% l'anno di incremento nel consumo non è poco, le pillole rallegranti, le pillole potenzianti, le pillole deprimenti, le pillole per dormire, quelle per svegliarsi, abbiamo tutta una serie di strumentazioni abbastanza marcate che ci indicano qualche piccola difficoltà, no, fondamentalmente. E questa difficoltà, come avrete visto, credo letto abbastanza bene nel testo di Bauman, deriva esattamente da questo, il fatto che non c'è un senso. Quello è il problema. Quando Bauman dice che la vita è un'opera d'arte, dice quello che sto dicendo io fondamentalmente, esattamente lo stesso, è qualcosa che hanno detto molti prima di noi, molto meglio evidentemente, no? Però oggi ha di nuovo importanza ripeterlo, perché noi non lo vediamo più questo discorso. Abbiamo perso di vista questo fatto, per il quale la nostra vita è anche una nostra responsabilità. Perché, come vi dicevo, avere una cultura attiva, essere soggetti forti, in un certo senso, come direbbe Simmel, implica delle responsabilità. Quella è una delle motivi per i quali non ci piace tanto averla sta cultura, perché poi dopo devi essere conseguente in qualche modo, devi far seguito a ciò che pensi, devi agire di conseguenza, devi fare delle scelte, quelle famose di prima, e queste scelte spesso e volentieri sono scomode, perché sono scelte dettate da un qualcosa di più profondo che non l'utile del momento, l'interesse concreto, l'interesse pratico, l'interesse economico. Quelle sono delle scelte che tutto sommato si possono fare, ma lasciano abbastanza il tempo che trovano. Mi diceva un vostro collega, diceva le sue lezioni non le sopporto più, perché da quando le sto facendo non riesco più a trovare nessun lavoro da fare, perché dice c'è tutta una serie di cose, prima la vedevo in modo molto più blando la questione, adesso mi sono accorto che ci sono delle ricadute, no? Ci sono delle cose che puoi fare o non puoi fare, una volta che te ne accorgi poi è un problema, perché devi essere conseguente. È chiaro quindi che, come vedete, sono una serie di fattori e di grandezze implicate. Cioè la responsabilità è qualcosa che viene con la soggettività, non è qualcosa che si può avere a prescindere. L'essere impegnati su qualcosa, il prendere posizione, l'avere un comportamento etico, derivano direttamente dall'essere o meno soggetti, dall'avere o meno una cultura soggettiva, perché è quella che in qualche modo poi diventa il tuo vincolo, no? Come dicevamo prima, abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia una forma, ecco, la tua forma la ottieni da lì, e poi una volta che ce l'hai questa forma, però diventa un qualcosa al quale devi in qualche modo essere fedele, devi dar retta, ascolto, per cui magari certe cose non le fai, magari certe cose le rifiuti, magari non vedi più certa gente, succede, è normale, no? Si cresce, si cambia, ci si accorge che certe frequentazioni andavano bene prima, adesso non vanno più bene. Però è evidentemente un fattore per certi versi di disturbo. Se uno cerca il quieto vivere, se uno cerca l'accomodamento, se uno cerca il compromesso a tutti i costi, avere una cultura soggettiva comincia a diventare abbastanza scomodo, no? Diciamo così. Come ci dimostra il signor Scilipoti, come dicevamo, tanto per buttare lì un esempio. E quindi, prego.
Anche di ricollegarmi a quello che ha detto prima sul discorso dell'approccio, per dire, tra lo spacciatore e il consumatore, facendo un discorso più ampio, ma lei non pensa che tutte questi aspetti degenerativi proprio dell'approccio verso la società non derivino dal fatto che, tra virgolette, la gestione di quello che è la struttura e la gestione dell'azione si sia sovrapposta e concentrato tutto in un unico, diciamo, tra virgolette, centro di potere che ha perso anche l'approccio proprio critico e che, essendosi sovrapposto, ha creato un sistema proprio di vita e sociale pericolosissimo, perché è come se in uno Stato come il nostro il Presidente, per dire, della Camera, del Senato e della Repubblica e del Consiglio fossero la stessa persona e si è perso questo collegamento che ci sarebbe dovuto, che avrebbe dovuto esserci tra azione e struttura, nella quale uno in maniera più critico dell'altro gli dice guarda, fai attenzione, per dire, al discorso della droga, come può essere quello della, non so, della prostituzione o di altre cose, invece adesso si è tutto sovrapposto. Io sono abbastanza complottista, per cui...
Infatti io lo stavo per dire. Allora il problema qual è? Che questo che vi sto descrivendo è un processo culturale che sta accadendo da secoli, ok? Che in larga misura ha delle conseguenze del tutto inattese, nel senso che quando io prendo Cartesio e dico è colpa di Cartesio, ovviamente prendetelo con un pizzico di sale, perché poveraccio Cartesio non avrebbe mai avuto in mente quello che ci stiamo trovando a vivere noi, no? Perché è il processo culturale che in un qualche modo si è venuto configurando in modo tale da avere delle conseguenze come quelle che noi stiamo vivendo oggi, ok? Il processo culturale è qualcosa che esula dalla capacità di influenza del singolo. Come dire, non è che c'è un regista, a me piacerebbe tanto se fosse un regista, perché come 007 non c'è più il signor Spectre, finalmente ho vinto, sarebbe una pacchia. Il problema è che non c'è. Quello che noi vediamo è una serie di cricche, operatori, agenti, soggetti che sfruttano le conseguenze culturali, sfruttano la situazione culturale per portare a casa un risultato, e quello è inevitabile, è evidente che succede, però non è colpa loro, o perlomeno non è solo colpa loro.
Il grande vecchio invece lo individuo nel...
E chi è?
Nel soldo, nel...
Ho capito, perché più o meno è esattamente quello che dicevo io, perché poi il soldo in sé lascia il tempo che trova, sì, come però... che facciamo? Lo abroghiamo?
No, è baratto.
Capisce? No, ci stiamo tornando al baratto però, eh? Assolutamente, per cui può darsi che avendo il tempo ci si riesca pure. Però capite che quello che a noi crea difficoltà oggi è quello che è spesso definito a lezione economicismo, ovvero sia il fatto che noi tendiamo ad applicare a tutta la vita delle categorie economiche, perché hanno funzionato bene in certi settori, e di conseguenza voi andate a prendere le forze politiche di oggi, non c'è nessuno che non parli di Azienda Italia. Poi dice: com'è che non riesco a distinguere destra e sinistra? È per forza, perché in certo senso la sintesi è quella. Ma perché Azienda Italia? Qual è la logica per la quale io devo ragionare su una nazione che ha...
Siamo ridotti in azienda.
Ma allo stesso modo avete visto la sanità, USL, ASL, azienda sanitaria. Perché? Cioè, dove sta scritto che tutto ciò che accade nel mondo debba avere un ritorno economico? Anche perché vi faccio presente che questo tipo di logica porta con sé delle perversioni che non finiscono più. Ma pensiamo a Trenitalia, tanto se ne parlava prima con qualcuno di voi, del buon Moretti. Quando Trenitalia diventa SPA, diventa privata. Però di fatto è un appaltatore privato di un diritto pubblico, perché uno dei diritti, il diritto alla mobilità e alla connessione, è uno dei diritti correnti per tutti noi. Che succede allora? Che capita l'abitante del paesino con 400-500 persone, se siamo fortunati, o ancora meno, che si vede improvvisamente negare il treno. Perché? Perché non è economico portare il treno fino al paesino di 500 persone. Ma il diritto a muoversi di quello che fine fa? Non so se questo è evidente. Cioè, nel momento in cui io sottopongo ciò che è diritto universale all'esigenza di mercato, è chiaro che qualcuno paga, no? Allo stesso modo per cui se io delego la farmacologia esclusivamente al privato, il privato quando è che fa la ricerca sulle malattie rare? Quando mi chiede soldi a me. Sentite Teleton, no? Teleton, allora sì, tutti bravi, quelli, quando sento quella pubblicità che sta girando adesso mi tiene nervoso quello che parla dei mercati finanziari, ma soprattutto, ma Marco ha alzato un dito, ma soprattutto va a fanculo, mi viene da dire, ma come ti permetti? Quale ipocrisia ti guida per dirmi una cosa del genere? Mi stai chiedendo a me i soldi per fare una cosa che dovremmo fare tutti, perché se uno è malato, non credo che ci siano malati migliori o malati peggiori, no? Però c'è quello che c'ha la malattia rara, poveraccio, che non è economico, perché io devo spendere milioni e milioni di ricerca per uno che poi non è che mi può ridare tutti questi milioni, oltretutto col guadagno? Quindi a quel punto improvvisamente diventiamo solidali e chiedono a noi soldi per fare ricerca sul poveretto. Ma capite che non va così. O perlomeno potrebbe andare diversamente. Ci sono certe cose che il mercato non è in grado di fare. Il problema del soldo, diceva lei, è esattamente questo, che secondo noi il mercato risolve i problemi. Non è vero, il mercato genera i problemi. E ne genera pure seri. Perché sono due anni e mezzo che stiamo pagando i problemi del mercato, se vogliamo essere.
Stiamo ragionando nell'ottica e vediamo le cose da una prospettiva, tra virgolette, di uomini che ancora più grosse le virgolette si reputano liberi e comunque anche pensatori critici, cioè vedendolo dall'altra parte come risultato dell'analisi delle cose, alla fine, volenti o nolenti, molte volte la risposta alle domande alle quali non riusciamo a darne una compiuta è magari più semplice di quella che andiamo cercando facendo grandissime disquisizioni.
A me le risposte semplici mi preoccupano sempre un tantino.
No, per carità,
devo dire.
Il discorso che faceva lei anche dell'inquinamento dell'immagine che abbiamo rispetto a chi abbiamo davanti, dal seno rifatto piuttosto che le labbra, si può speculare con il discorso dello status symbol. Io ho fatto avanti una macchina da 300.000 euro, la mia prima idea è ricco, c'ha 60 anni di buffi, io magari in tasca sono 200 euro e lui va al ristorante e si prende il brodino. Mm-hmm. Sì, cioè vuol dire, è tutto molto, molto relativo, salvo che poi alla fine, cioè io sono impaurito di questa cosa qua.
Vabbè, ma tutti. Cioè, voi siete qui apposta perché siamo tutti impauriti, il nostro corso non avrebbe senso. Quello è il problema.
Mi preoccupa è questa sovrapposizione, nel senso che mi piacerebbe, ho capito il senso anche che ci dovrebbe essere un travaso di notizie e di, diciamo, anche di indicazioni tra l'azione e la struttura, perché una dovrebbe aiutare l'altra a migliorarsi. Uh-huh. Questa sovrapposizione di diciamo tra virgolette di potere mi spaventa, perché
il problema è che la sovrapposizione, come la definisce lei, in un certo senso è una forma di semplificazione. E siccome una delle correnti della nostra cultura è la semplificazione, purtroppo è prevedibile che accada, non so se mi spiego, cioè per quello dico che i processi culturali purtroppo hanno una loro forma di ineluttabilità. Cioè, nel momento in cui io tendo costantemente a delle spiegazioni semplici, qualunque cosa non sia semplice, poi rischia di dover essere semplificata. Per cui il fatto che noi abbiamo un sistema che si articola su tre poteri indipendenti e sovrani, con una istituzione di garanzia è complesso, è evidente che è complesso. Quindi qual è la tendenza? Semplificare, faccio tutto io. Non è casuale, no, che voglio dire, gli ultimi 20 anni della storia patria sono questo, no? Perché per poter gestire questa complessità c'è bisogno di soglie di cultura e soglie di consapevolezza che purtroppo stanno finendo per via di una serie di sviluppi che sono anche evidentemente legati all'economia. Vi faccio presente che l'università, da questo punto di vista, è un, come dire, un testo perfetto di lettura, no? Pensate soltanto al fatto che io facevo 21 esami in 4 anni, o 5, non ricordo. 4 anni. Gli esami cominciavano a novembre fino a maggio, le frequenze. Non erano obbligatorie. Quindi erano, diciamo, tutta una... Potevo sceglierne la gran parte. Anche lì c'era un problema di limiti. C'erano 3 esami obbligatori e gli altri no. 4 esami obbligatori e gli altri ti sceglievi te. Ma via di mezzo, giustamente. Dove siamo oggi? Siamo a voi che fate tutti gli stessi esami, tutti con gli stessi tempi, tutti in lassi di tempo estremamente sacrificati, perché il semestre, faccio presente tra l'altro l'ironia della questione, il semestre dura 2 mesi e mezzo. Semestre. Questo è il semestre. Le lezioni durano, le ore durano 45 minuti. No, fatevi due conti e vedete che è formale. Quello è il grande problema, cioè noi abbiamo immaginato di poter ridurre talmente tutta quantità che la quantità dice, allora questo deve studiare 60 ore, allora se 60 ore se le fai in 8 mesi o le fai in 2 mesi e mezzo, è uguale. Ma non è vero, e quello è il grande problema, capite? La questione sta lì, nel senso che se io sottopongo all'esigenza economicista, quindi alla traduzione in operatività, in pratica, in convenienza, una cosa che non è sottoponibile a questi criteri, la snaturo, e quindi è chiaro che la cultura ne risente, perché voi per quanto uno s'applichi oggi in 4 ore non fate 4 ore, non so se questo è chiaro. È ovvio quindi che se io applico i canoni economici alla cultura, la cultura non funziona più e quindi non c'è più la sostanza soggettiva e quindi non ci sono più i presupposti per i quali avevo fondato questo Stato. Perché vi faccio presente che gli Stati moderni si fondano su cosa? Sulla democrazia, che implica cosa? Un soggetto autonomo e cosciente, responsabile e capace di scelta. Se non c'è il soggetto che sceglie, non c'è più manca la democrazia. Fine. Se la cultura viene concepita in modo da impedire che si formi il soggetto che sceglie, è un serpente che si morde la coda. Siamo lì, e quello è il nostro problema. Perché il fatto che noi se facciano 8 ore di lezione in un giorno è formalmente corretto, ma da un punto di vista di trasmissione di contenuti è assurdo. Perché voi non ce la fate, io ce la faccio sempre e voi non ce la fate. Quello che vi dico vi potrà interessare, se lo dico bene magari vi affascino in qualche modo, ma non ve lo ricordate perché non c'è sedimentazione. Capite? Perché metto lezioni online? Perché almeno uno è resiliente col suo tempo, quando gli pare, con calma. Perché è così che si studia. Però è ovvio che se io devo sbrigarmi, perché poi arrivo sul mondo del lavoro e poi tutto di corsa, tutta questa corsa si risolve in un incremento assoluto della quantità, ma in una rarefazione assoluta altrettanto della qualità. La qualità non c'è più. Tant'è vero che è diventata la parola di cui parlano tutti, no? La qualità è diventato l'imperativo, perché non c'è più. Come diceva sempre Baudrillard, quando è che comincio a parlare di qualcosa? Quando questa scompare. Il re è morto, vive il re. Allora mi preoccupo dell'aria pura e dell'ambiente quando non ci stanno più, adesso mi preoccupo della qualità quando anche la qualità non c'è più, mi preoccupo dei rapporti umani quando sono scomparsi. È diventata una cosa quasi noiosa da vedere nella prassi della nostra cultura quanto tutto si ripeta costantemente da questo punto di vista. Ogni volta che arriva una parola di qualche modo, una parola, la creatività, mo parliamo tutti di creatività e innovazione, perché? Perché sono 40 anni che non scopriamo niente, perché l'arte è diventata una presa in giro per tutta una serie di motivi. Cioè, l'ultimo grosso momento di creatività della nostra cultura è stata la Seconda Guerra Mondiale, che ci piaccia o no, noi stiamo ancora facendo i conti e stiamo sfruttando quello che si è pensato allora. Dopodiché, finito. La farmacopea sta andando a parlare con gli sciamani del Dio delle Amazzoni per trovare qualcosa da fare, perché non trovano più niente manco loro. Perché la nostra cultura si è costruita in un modo tale per cui non scopre più le cose, non va più da nessuna parte, si è completamente incastrata. Ecco perché è importante recuperare la cultura soggettiva, perché è lì la soluzione, non da un'altra parte, sia per il singolo che per la collettività, perché è soltanto davanti a questo tipo di approccio più umano, perché di fatto poi, che si dice oggi, no? Che non siamo più in grado di reggere i ritmi della società, La domanda è: ma sti ritmi chi ci ha dati? Qualcun altro? Cioè, se non siamo in grado di reggere i ritmi della società, probabilmente è sbagliata la società, non siamo sbagliati noi. Ma come al solito il letto di Procuste non si vede come tale, no? Per cui già, beh, non c'ho tempo, trovo il tempo. Non è che è finito, è sempre quello di prima. Capite? Questa è una cosa che quando la cominci a mettere a fuoco, poi te si rivela. A me, mi ricordo una vostra collega tanto tempo fa, faceva un seminario, di quelli ovviamente aperti alla volontà, e mi si erano iscritti un tot che non venivano mai, tanto per cambiare, no? Per cui arrivavo lì, eravamo due, tre, quelli che erano. Allora questa arriva, questa faceva la panettiera, che vuol dire che si alzava la mattina alle 2, finiva alle 8:30 e veniva a far seminario. E lei mi dice a me: sta professore, lavorano. Io l'ho guardato e ho detto: perché lei che fa? Questa cosa, già è vero, ecco appunto, allora se uno vuole, le fa le cose. Non è un alibi, lavorano, ho capito, ma pure lei lavora, era grigia, aveva i cerchi sotto gli occhi, era arrivata come ne dicevamo, eppure stava lì. Dico, vede che se una cosa gli interessa, la fa. No. Tutti gli alibi che noi ci tiriamo fra i piedi regolarmente, ovviamente esclusi i presenti, perché non voglio sembrare quello che... Però quelli che mi dicono, non ho tempo per leggere. O trovo il tempo per leggere, non fai qualcos'altro. È un problema di scelte. Solo quello. Quando vi dico che la cultura attiva implica delle prese di posizione, non fai qualcos'altro, ma se ti interessa leggi, se ti interessa studi, se ti interessa ti informi, è lì il problema. Che se non ti interessa non lo fai, puoi avere tutto il tempo del mondo, tutti gli strumenti del mondo. Vi faccio presente che noi abbiamo internet, che è una cosa che da un punto di vista di preparazione e capacità di preparazione sarebbe il top of the tops, e ci facciamo niente. La parola più cercata qual è? Sesso. Guarda un po' i casi della vita, ecco, no? Quindi se tu cerchi, fai una ricerca appena appena diversa da quelle normali, non ti dà niente, non trova nulla, Google ti dice un sacco di stronzate, no? Eccetera, eccetera. Tu devi andare a cercare le cose che dicono loro, ancora lì, stiamo da capo a 12. E se no paghi prezzo e vai con calma. Per trovare un libro ci metti 15 giorni, 20 giorni, non è detto che lo trovi, devi andare a conoscere i network che vendono i libri che non vengono più stampati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma devi andarti a cercare te. Da quel punto di vista internet è importante, perché traduce veramente la ricerca, cioè non è casuale, ci sono delle parole forti che vengono usate non a caso. La lingua spesso e volentieri è più intelligente di noi. Quando tu parli della ricerca su internet, stai parlando di ricerca, è vero, te la devi andare a cercare la roba, se no non la trovi. Quando dici che navighi su internet, non so se vi siete mai posti il problema, perché navigare? Perché navigare è una delle nostre attività più importanti, l'attività umana per eccellenza. Pensate a Ulisse, pensate all'Odissea, pensate a tutte le grandi narrazioni. Quando si è posto il problema che come faccio a dire che vado in giro per quello, non dico vado in giro, dico navigo, anche se poi di fatto no. Allora è evidente che la lingua mi sta facendo capire che quella cosa, quell'attività, quel tipo di comportamento è più di quello che sembra, no? Quindi ci sarebbe la potenzialità, ci sono le potenzialità per fare un'infinità di cose che per noi erano impossibili quando eravamo più giovani, no? Trovare scritti di autori, parlare con autori, cioè tu scrivi a Sennett e quello ti risponde, scrivi alla Cegla, lo hanno fatto i vostri colleghi quando abbiamo fatto il convegno a ottobre, e quello gli ha risposto. Quando mai? Chi poteva immaginare di poter scrivere all'autore di un libro e dire sono d'accordo, non sono d'accordo, bravo, grazie, prego, eccetera? Ci sarebbe mai venuto in mente, ma ci lo fai, è a portata di mano. Lo puoi invitare, poi gli viene a parlare da noi, non c'è una lira, viene gratis, che è quello che facciamo normalmente. Però insomma, voglio dire, sono cose che da un punto di vista della costruzione della cultura soggettiva sono impagabili, però di fatto noi con internet non ci facciamo, ci facciamo altro, perché lo strumento si presta, non è lui che è l'idea, è quello che lo usa, sono sempre là, è la testa che c'è dietro che fa in modo che uno strumento sia prezioso o un intoppo, ovviamente. E questo non vuol dire evidentemente che con internet dovremmo solo fare cose alte, ma anche, come al solito, perché è ovvio che te puoi divertire, te puoi andare a vedere il filmato, puoi vedere la musica, puoi chattare con qualcuno, nessuno lo proibisce, ma non vedo perché devi fare solo quello, fai anche qualcos'altro, cerchiamo di essere un attimo poliedrici, no? Quello saremmo come esseri viventi. L'essere umano è bello perché può fare un sacco di cose, non ne deve fare soltanto una. Eppure noi continuiamo imperterriti a vederla in questo modo. Madonna, fermatemi quando è così. Break. Allora, mi restano un paio di punti che mi avete chiesto che non ho ancora trattato. Finora quello che ho detto è chiaro, richiede delle spiegazioni ulteriori. approfondimenti di sorta, dubbi? Mi prendo in parola? Ah no, prima che mi dimentichi, la logistica, un momento, se no va a finire che mi scordo un'altra volta. Allora, dicevo, il libro dovrebbe arrivare qui a Narni tra oggi, domani, i primi della settimana prossima, e altrimenti lo trovate online sul sito dell'editore, che è Bevivino, e buon pro vi faccia anche, o anche su ilovebooks.it, che è il portale per la piccola e media editoria. Questi ce l'hanno in distribuzione. Poi dopo, con calma, arriverà pure sulla distribuzione più importante, però siccome abbiamo fatto una cosa rapida, questi sono i posti dove si trova. Quindi www.bevivino.it e www.ilovebooks.it.
Costa 98
euro. Lo so, ho fatto in modo apposta, l'ho fatto apposta perché almeno rientro un minimo, se no, chiaramente. Ma dovrebbe essere 15, non è?
18,
infatti, è venuta una cosa civile, ringraziamo. Allora, quindi, questo per quanto riguarda il mio libro. Per l'esame vi ricordo che l'esame per voi è facoltativo, lo scritto. Aderire allo scritto però comporta aderire alle regole dello scritto. Quali sono le regole dello scritto? Che se si prende 15 o meno si salta la sessione e si va allo scritto successivo o comunque a un orale successivo dalla sessione estiva. Se si prende 16 o 17 si è ammessi all'orale e quindi si può sostenere l'orale quando si vuole, quindi anche l'appello successivo. Se si prende da 18 a 27, che sono i voti disponibili, si può decidere di registrare o di sostenere un orale integrativo. Chi vuole prendere più di 27 deve fare l'orale per forza, perché più di 27 che ho scritto mi rifiuto di darlo, per cui diciamo che ho creato sto marchingegno, per cui. Esatto, per cui se voi volete potete venire direttamente a far l'orale, se però aderite allo scritto e prendete 15 o meno saltate la sessione. Questo è il, ok? Questo era il quantum della cosa. Nello scritto ci saranno tutti i testi, nel senso che le ultime due domande saranno tre blocchi relativi ognuno a uno dei testi a scelta, per cui chi ha fatto il testo che avete fatto rispondete alle domande relative, per cui non c'è nulla.
Mm-hmm.
Esatto. Mm-hmm.
E se comunque per le due domande ne calco due, perché comunque sei già...
No, lei avrà, diciamo, la domanda 17 e 18, ce ne sono tre.
Perfetto.
Per cui lei avrà, a parte il diavolo, due domande. Sull'ordine della crisi, due domande.
Quindi sono domande preimpostate e noi dobbiamo rispondere.
Sono tutte domande risposta chiusa. Sì, più o meno. Tenete presente che non è che li pio fuori, li faccio io, per cui funzionicchiano. È ovvio che è una forma di, come dire, compromesso pure quella. Io preferirei fare tutti orali, ma fare 480 orali è una cosa che, come dire, anche nei confronti di molti degli allievi è più veloce, fanno scritta una via. Quindi l'idea generale è quella. È per quello che ho fatto questa cosa, per cui uno può fare l'orale quando vuole, può fare lo scritto, è piuttosto libero come modo, chi vuole fa l'orale e chi non vuole non lo fa. Mi sembra la cosa più rapida un po' per tutti, insomma, fondamentalmente. Sono 18 domande, come vi dicevo, il punteggio massimo è 27 e la durata del quiz è 20 minuti. E non è cattiveria, lo faccio per voi. Il 31 gennaio, l'orale ancora devo stabilire, ma credo che sarà il 7, l'8, come fare. No, ci sono a gennaio e a maggio. Dopodiché da settembre in poi orale libero per tutti.
No, solo orale così.
Gli iscritti sono due, ce n'è uno adesso e un altro all'inizio della sessione attiva. Dopodiché da settembre in poi orale libero, chi non ha superato nulla o non ci è venuto viene all'orale da settembre in poi. Il voto dello scritto dura per un anno accademico, per cui vuol dire che se prendete un buon voto a gennaio lo potete registrare fino a febbraio successivo. Prima che me lo chiediate, pertanto me lo chiederete. Se fate due iscritti, scegliete voi quale è andato meglio, cioè voi più di così non so che altro fare, fondamentalmente, diciamo, mettiamola così, ecco. Per cui questo è quanto, insomma. No, dicevo i 20 minuti perché, tanto per non fare tutte 3 ore di lezione fissa che sono strati, perché nella prassi io ho cominciato con 45 minuti, dopo 25 minuti comincia un casino infernale. E questo è tra l'altro indicativo per quello che abbiamo detto finora, no? Perché qual è la questione? Copiate. Voi forse non copierete, ma diciamo copiate. Però E qui come si vedono i meccanismi in atto, no? Perché tu copi al liceo e va bene, io passavo a rotta di collo al liceo, per cui non ci trovavo nulla da ridire, però è diverso, nel senso che al liceo tu sai chi è quello che sa la materia. Io so che c'è uno che è bravo a fare disegno, gli chiedo: mi fai una tavola per favore? E io so quello che è bravo a fare latino. Qui non lo sapete, qui quello che emerge dal fatto che copiate è che non vi fidate della vostra preparazione. Non so se è chiaro, perché non c'è nessuno che ci ha scritto guru di sociologia. Cioè, voi arrivate in un'aula, avete un po' di persone intorno che sono dei perfetti sconosciuti, che possono essere delle ciabatte totali, di norma lo sono, peraltro, no? Per cui quello che io traggo come sociologo dall'esperienza della copiatura non è che uno è furbo, è che non vi fidate di quello che avete fatto. È grave sta cosa, capite? E quello è il problema, è grave, perché io preferisco sbagliare da solo. A meno che, ripeto, so per certo che c'è uno che si è fatto un culo così, è preparatissimo, allora a quel punto va bene, ma chi lo so, come faccio? Cioè l'aula è libera, quelli che entrano a casaccio, i posti li scelgo io, è improbabile che abbiate qualcuno intorno che ne sa più di voi, o perlomeno perché dovrebbe accadere? Allora, o non avete studiato mai, tutti mi sembra esagerato, oppure quello che conta è che c'è una posizione di autostima carente a monte, e questo non va. È lì il problema, capite? Anche perché le domande sono quattro, cioè le risposte sono quattro, non vado le risposte errate, per cui comunque c'è un 25% di possibilità di imbroccarla, la peggiore delle ipotesi. Lo dico e c'è gente che mi lascia la risposta in bianco. Io non so, veramente non sbatte la testa, cioè rendetevi conto, no. A un certo punto io dico, portate un dato da quattro e lo tiri e vediamo che succede, cioè, conviene, no? Statisticamente, oltretutto, per di più, le domande corrette nella grandissima parte erano prima giuste e poi sbagliate. Cioè, se io devo fare una statistica degli errori corretti, l'80% degli errori corretti erano giusti. Quindi, per evitare questo, 20 minuti solo stop, perché lo scritto ha una sua logica che bisogna capire. Cioè, se hai studiato, e questa ovviamente è la clausola a monte, ma se hai studiato, di norma la domanda, la risposta che ti pare giusta lo è, perché lì non è da starci a ragionare troppo, è molto una questione intuitiva, cioè quel tipo di sapere di cui parlavamo prima. Quando cominci a ragionarci sopra, te leghi perché cominci a trovare tutta una serie di ragioni per cui anche le altre potrebbero andare bene, per cui non è detto che, magari ti ricordi, chiedi, e lì succede il finimondo proprio. Allora, 20 minuti sono il tempo adatto per mettere risposte intuitive, ridai un'occhiata al volo perché magari capita, e basta. La ragione bisogna lasciarla da parte, sul serio, la ragione noi la sopravvalutiamo, in modo radicale proprio. E per spiegarvi questa cosa della sopravvalutazione della ragione vi parlerò delle arti marziali, che io trovo siano un paradigma eccellente. Allora, quanti di voi hanno giocato a biliardo almeno una volta nella vita? Vi ricordate la prima partita a biliardo? Subito un disastro? Io, la mia prima partita a biliardo fu una cosa da film. Mi sembrava di stare dentro, di essere diventato io chiaro all'oscuro. Cioè, le palle andavano tutte in buca, una bellezza, ma mi è rimasta impressa. La seconda, una catastrofe. La fortuna del principiante, no? Si dice sempre, perché la fortuna? La fortuna non è fortuna. È il fatto che la prima volta che fai qualcosa, la ragione non ha elementi su cui lavorare, quindi tace, e tu sei intuitivo, per cui quella palla come la giochi senza stare a pensare, non ci pensi, lo fai, stop, quello è il momento in cui sei bravo. Quando poi hai fatto la partita e hai visto che sei stato bravo, arriva la ragione, non te spiego io, e lì la tragedia più totale. Nelle arti marziali questa cosa è proprio messa a tema, nel senso che voi cominciate un'arte marziale e siete cintura bianca. Poi nelle nazioni orientali avete due o tre cinture armate, noi ce ne abbiamo 12 perché sennò non abbiamo la soddisfazione costante, no? Se non ce l'hanno in lecca lecca costantemente non reggiamo, per cui gialla, verde, arancione, blu, tutto il mondo, mo faranno pure quella arcobaleno. Arrivi alla cintura nera, hai finito con la cintura nera?
No,
ci sono i 10 dan, ma poi hai finito con i 10 dan? Che c'è dopo? Sì, a magistrale, c'è di nuovo la cintura bianca. E questo è il punto della questione. Perché c'è la cintura bianca di nuovo? Che non è la stessa, è un po' più alta, perché sono di cose fatto 30 anni che fai ginnastica, sarà pure ora che... Però perché è di nuovo bianca? Perché ti sta a dire esattamente quello che vi ho detto io. Al momento in cui tu sei di nuovo bianca, sei nello stato in cui eri prima, teoricamente, di spontaneità, però le cose le sai. Non so se mi spiego. Cioè, il modo di prepararsi anche negli sport, no? Quando uno si allena tanto, perché poi sei bravo? Perché quel movimento è diventato un movimento sul quale non pensi più. Quando tu sci, non so se avete mai sciato, ma le prime fasi dello sci diventi isterico, perché pensi alle gambe e ti scordi il bacino, pensi al peso e ti dimentichi i piedi, pensi alla racchetta e non ti ricordi più dove messo la mano, e te leghi costantemente. Quella è la ragione. Cioè, ricordatevelo questo: la ragione funziona bene in certi casi, non sempre. Noi, tra le altre cose, oltre ad aver deciso che è tutto economico, abbiamo pure deciso che è tutto razionale, perché abbiamo fatto un casino infernale. Ma non va così, capite? Non va. Tante cose succedono e si imparano piano, con calma, con disciplina, con ripetizione, perché arrivi a un livello di sapere che è diverso, in cui sai perché lo fai, ma non devi pensare di farlo, capite? Quello è il punto della cintura bianca. Miró, che è stato un grandissimo pittore, anche se a me non è che piaccia molto, quello è un problema mio, cosa ha detto in una frase bellissima? Ci ho messo 80 anni per imparare a dipingere come un bambino. Quella è la traiettoria, perché il bambino, il famoso bambino del povero Pascoli, che poveraccio, secondo me, ogni volta si rigira una tomba quando lo citano, no? Il fanciullino che pensa che c'è uno imbecille con lecca lecca in mano, non era quella l'idea. Il fanciullino dei Leopardi è esattamente questo tipo di sapere. Il sapere, a parte la meraviglia che tocca tenerla sempre presente, il bambino si meraviglia, si stupisce, noi non siamo più capaci, e questo è grave. Ma non è solo quello, è anche questa apertura, questa spontaneità, che non è negativa. È la spontaneità dell'insieme delle facoltà che operano insieme. Dopodiché c'è un momento in cui la ragione diventa egemone, e lì succede il casino, fondamentalmente. Nella nostra architettura neurale questo è sanzionato proprio dal modo in cui è costruito il cervello, perché noi abbiamo dei legami, delle connessioni tra gli occhi e il sistema limbico più veloci che tra gli occhi e la corteccia. Quindi lo sappiamo benissimo che se noi ci dovessimo affidare alla corteccia per delle reazioni veloci, moriremmo. Che vedi il caso, il vaso che ti calca, oh, mi calca, e sei morto. Se non fai tutto questo, te scansi, guardi il vaso, non hai capito come hai fatto, perché di norma succede così, però te sei salvato. Ma quando vi dicono non so come, non lo sai, perché la corteccia non c'era. E siccome la corteccia è la sede dell'io, quando tu operi in automatico, l'io non te sa di nulla, cioè non so come ho fatto. Io ancora mi ricordo che una volta mi sono trovato davanti sulle strisce di punto in bianco una donna che ha la carrozzina, e poi stavo un po' più avanti parcheggiato, ma mica lo so che è successo, so solo che non l'ho presa, che mi pare una bella notizia. Però dovessi dirvi cosa diavolo è successo in quell'intermezzo, non sarei in grado. Ero fermo da una parte col cuore a 4000, così. Quello è il sequestro emozionale, si chiama tecnicamente, nel senso che in quel momento una parte del cervello dice vabbè, tu non rompi i coglioni, ci penso io, perché se no siamo fatti, e te salvi. Poi non succede sempre, evidentemente, però l'idea generale è quella, ovvero sia, in certi casi la ragione è d'intralcio. E questo poi si riflette chiaramente anche nel problema della scelta. Non so se avete le slide delle neuroscienze che avevo usato qualche tempo fa, ma c'è un passaggio di Goleman, che è un autore che ha scritto un testo che si chiama Intelligenza Emotiva, che vi invito caldamente a leggere quando vi pare, perché è bellissimo. Se ce l'avesse mi farebbe una cortesia, perché credo, non ti aspetti forse questo, quello perfetto, impagabile il suo lavoro, bravo. Allora ve lo leggo perché è interessante, trovate tutto sempre su Sociologica. Allora, questo signore, come puntualizzavo l'altro giorno, non è né un filosofo, né un poeta, né un artista, né un drogato, no, è uno scienziato scientifico, no scusate, un giornalista scientifico specializzato in psicologia, quindi abbastanza affidato, e ci dice questa cosa: una concezione della natura che ignorasse il potere delle emozioni si rivelerebbe deplorevolmente limitata. A me quello che mi diverte fondamentalmente è il condizionale, no? Come se stessimo facendo un caso così, ma potrebbe darsi, se succedesse sarebbe brutto. Ecco, no, sono 350 anni che accade. La stessa denominazione della nostra specie, come dicevamo prima, Homo sapiens, la specie in grado di pensare, è fuorviante quando la si consideri alla luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni nella nostra vita. Come tutti sappiamo per esperienza personale, pure qui un ottimismo sfrenato, quando è il momento che decisioni e azioni prendano forma, i sentimenti contano almeno quanto, e spesso anche di più, il pensiero razionale. Finora si è data troppa importanza al valore nella vita umana della sfera puramente razionale. E questo, detto da uno scienziato, è divertente, per certi versi, grazie mille, perché nega palesemente tutto l'apparato mentale cartesiano. Perché a noi il paradigma cartesiano ci pesa così tanto? Perché ne parliamo costantemente? Perché di fatto noi costruiamo la nostra autorappresentazione su quello. Cioè noi ci percepiamo uomini perché razionali. Dov'è il problema? Il problema sta nelle aspettative, come diceva giustamente il vostro collega prima, nel senso che se io mi aspetto di essere razionale e non posso essere razionale, ovviamente ho dei problemi, ovviamente ho anche dei problemi di autostima, perché mi considero regolarmente incapace di fare quello che dovrei. Io dovrei comportarmi in modo razionale, ma non ci riesco, allora è colpa mia. No, il problema è che è sbagliata la proposta, è sbagliata la richiesta, tu non sei razionale. Vi faccio presente che Pareto, che è uno dei pochi sociologi decenti che abbiamo prodotto, era un economista, prima era un ingegnere, poi un economista, poi è diventato un sociologo. Un altro caso, io stimo molto Pareto per quanto non lo condivida, perché, come dire, nella sua prassi di vita ha fatto delle cose costose, nel senso che era uno dei più importanti economisti negli anni, i primi del Novecento, voleva dire essere, come dire, in cima alla piramide sociale, e lui a un certo punto è andato a finire come sociologo in Svizzera, quindi come ha pagato parecchio in termini di ricchezze, benefici, privilegi, eccetera. Perché da economista diventa sociologo? Perché voleva capire. E quello che lui vedeva era che tra le azioni logiche, come lui le definisce, e le azioni non logiche, c'era uno scarto dell'8 al 92. Cioè lui vedeva solo azioni non logiche all'intorno, per cui dice: io come faccio a studiare queste azioni non logiche con degli strumenti come quelli economici che mi impongono di essere logico? Non funziona, non posso usare l'economia per capire la società, perché non c'è verso. Quello che io vedo è che la gente si comporta in modi che non sono logici dal suo punto di vista. Chiaramente c'è uno stigma nel non logico, c'è tutta una serie di cose, però la prassi e l'essenza della questione è che Pareto ha visto che la gente non si comporta in modo logico, non si comporta in modo razionale, e non sapeva come altro fare a capirlo se non usando la sociologia, che è uno strumento molto versatile per certi versi. Ma l'essenza è questa. Allora io come faccio ad avere un paradigma che mi propone un certo tipo di comportamento e di esistenza e una impossibilità fisiologica di aderire a questo paradigma? Perché se è vero quello che vi dicevo prima, ovvero sia del fatto che il pensiero è comunque un cocktail costante di azioni, emozioni, impressioni, sentimenti, ragione e tutto quanto, è ovvio che io non posso essere razionale, io non sarò mai razionale. Tra l'altro vi faccio presente che se funziona il discorso del sequestro emozionale, bisogna proprio invertire le gerarchie, perché il sistema limbico esclude la neocorteccia, ma la neocorteccia non esclude il sistema limbico. La neocorteccia senza il sistema limbico non funziona, quindi di fatto è più importante il sistema limbico. Può non piacerci, ma è così. È il sistema limbico che prende il sopravvento, che poi possa portare agli eccessi di ira o al salvarci, non ci interessa, ma strutturalmente quello che può funzionare da solo è lui. La neocorteccia da sola non funziona, Damasio lo ha dimostrato in modo conclusivo. Se tu c'hai solo la neocorteccia sei un poveraccio, 4 ore e mezzo per decidere l'ora dell'appuntamento. Preferisco avere il sistema limbico, personalmente.
Notizia proprio di stamattina, su questi giornaletti, gli scienziati americani stanno studiando una 44enne americana che è prima del sistema limbico e quindi non conosce la paura. Chiaro. Loro la stanno studiando perché sono stupiti di come a 44 anni sia ancora viva.
Certo, è chiaro, quindi, perché è ovvio che su tutta una serie, no, ci sono una serie di ripercussioni evidenti su questa cosa, no? Naturalmente. Però di fatto quello che noi testimoniamo è questo, è che per poter vivere in modo, come dire, umano, abbiamo bisogno delle emozioni, degli istinti, tutto questo è a pari dignità. Quello è il grande problema che noi non riusciamo ad affrontare, perché noi ne parliamo pure. Però comunque l'intelligenza razionale rimane l'intelligenza, gli altri rimangono quelli che sono bravi, divertenti, simpatici, tutta un'altra serie di cose. Però continuano a governare gli ingegneri, continuano a governare i medici, continuano a essere importanti le discipline scientifiche, e le altre no. È lì il problema. Siccome noi abbiamo una struttura sociale e tutto un modo di vivere che è fondato sul prestigio, se tu non dai prestigio alle altre forme, quelle stanno lì, divacchiano, ma non incidono. Nonostante siano quelle che nella gran parte dei casi e nella vita corrente tu usi di più. Capite? Quello è il problema. Cioè, quando tu hai uno strumento come il QI, che credo conoscerete un po' tutti, che si presume possa dire quanto vali, ed è coralmente riconosciuto come non predittivo, te viene da chiederti il cervello che ti dice, cioè che ce fai questo cervello che hai, la birra, perché il QI non è predittivo in termini del fatto che se tu hai un grosso QI da piccolo, non è detto che tu diventi un adulto di successo, anzi, in linea di massima, spesso e volentieri è il contrario. Laddove c'è un altro indice che si chiama PONS, che misura l'intelligenza emotiva interrelazionale, che ha una attendibilità del 93%, ovvero sia, di quelli con un alto indice PONS, il 93% da grandi ha successo. Quindi è evidente che per la vita quell'altra intelligenza è più importante. Capite? Quello è il problema. È evidente da tutti i punti di vista, tranne che dal punto di vista teorico del nostro modo di conoscere, perché noi, essendo cartesiani, non possiamo che privilegiare le professioni dove ci sono i numeri. Cartesio, la prima cosa che ti viene in mente è studiarsi i cartesiani, subito, evidente, chiaramente, no? Ecco, però da un punto di vista umano questo non paga, non rende, non traduce, non mi dice niente. Tant'è vero che quelli con le menomazioni cerebrali di prima, il QI ce l'hanno identico, il QI non è influenzato dal sistema limbico e non serve. Quindi abbiamo una serie di modi di fare che sono peculiari, tant'è vero che qui continuiamo a usarlo per la selezione del personale, come se servisse a qualcosa, come stiamo continuando a far finta che il prodotto interno lordo serva a qualcosa per capire della nostra vita. Chi c'ha un attimo Bauman, scusate, c'è un passaggio che è di una bellezza sconvolgente, devo dire, tenderei a leggere. Allora, il calcolo del nostro PNL, che è prodotto, comunque il prodotto interno lordo, tiene conto dell'inquinamento atmosferico, della pubblicità delle sigarette e delle corse in ambulanza per soccorrere i feriti sulle strade. Mette in conto i sistemi di sicurezza che acquistiamo per proteggere le nostre case e il costo delle prigioni in cui rinchiudiamo coloro i quali riescono a penetrarvi. Integra la distruzione delle nostre foreste di sequoie e la loro sostituzione con un'urbanizzazione tentacolare e caotica. Comprende la produzione del napalm, delle armi nucleari e delle automobili blindate della polizia destinate a reprimere i disordini delle nostre città. Mette in conto i programmi televisivi che glorificano la violenza allo scopo di vendere i giocattoli corrispondenti ai nostri bambini. In compenso, il PNL non tiene conto della salute dei nostri figli, della qualità della loro istruzione, né dell'allegria dei loro giorni. Non misura la bellezza della nostra poesia o la solidità dei nostri matrimoni. Non pensa a valutare la qualità dei nostri dibattiti politici, queste poi sono proprio profetiche, o l'integrità dei nostri rappresentanti, peggio. Non tiene conto del nostro coraggio, della nostra saggezza o della nostra cultura, non dice nulla della nostra pietà o dell'attaccamento al nostro paese. In breve, il PNL misura tutto tranne quello che rende la vita degna di essere vissuta. Questo era Robert Kennedy, l'hanno ammazzato l'anno dopo, ovviamente, 68. Per cui, voglio dire, che noi usiamo degli strumenti che sono palesemente insensati è abbastanza evidente oramai. La nostra domanda è, al di là del constatare quanto siamo stupidi, è perché continuiamo a farlo, che è ovvio che a un certo punto, no? Sono delle domande che uno tendenzialmente dovrebbe porsi. E come vi dicevo prima, lo continuiamo a fare per una serie di processi che in qualche misura ci portano in quella direzione. Voglio dire, tenete presente che 350 anni di paradigma razionalistico non sono facili da scrollarsi di dosso. Accettare di non essere razionali per noi costa, che lo vogliamo o meno, anche se siamo perfettamente coscienti del fatto che non sarebbe un crimine non esserlo. Siamo stati cresciuti nell'idea che lo dovremmo essere, quindi bisogna fare uno sforzo molto più intenso per poter comportarsi in teoria come ci comporteremmo se non fossimo già stati formattati così, tanto per usare un termine informatico. E manco è detto che sia vero, perché che ne so io come mi comporterei se non avessi avuto questa posso al limite comportarmi come immagino mi comporterei se, ma capite che comincia a essere un'approssimazione abbastanza complicata. Però dobbiamo provarci, è l'unica possibilità per venirne fuori, è provarci. Lo vedremo questo pomeriggio meglio, perché l'araldo della postmodernità è Maffeso lì, no? Per cui con lui vedremo una serie di cose. Però ripeto, non è facile, per nessuno di noi è facile, perché comunque siamo nati, siamo cresciuti in un clima culturale che è impregnato di questi valori, di queste idee, e adesso ci siamo accorti che sono sbagliate, che necessitano perlomeno di una critica, di una messa a punto, perché nessuno dice che non dobbiamo essere razionali, per carità, però dovremmo esserlo come possiamo esserlo. E quindi dovremmo immaginare appunto tutta una serie di altre, di recuperi. Come vi dicevo prima, la meraviglia, lo stupore e la curiosità sono elementi essenziali per la ricerca e per il sapere. Se li estrometti, se li togli, se li cancelli, non resta niente. Restano delle, come dire, un ridire l'ovvio, il ridire il noto, il ripetere, cambiando magari un po' la forma, no? Come le medicine. Le nuove medicine sono le stesse medicine prima con un eccipiente in più. Non è che cambia niente, i principi sono sempre gli stessi. Per cui stiamo facendo il gioco delle tre carte. Perché semplicemente ci rifiutiamo di prendere in carico il fatto che c'è anche da divertirsi. Non vedo perché non dovremmo divertirci studiando. Per studiare è bello, mi piace tanto. Capite? Però non so perché, ma è diventata un'attività che la vedi come... Vabbè, mi vado a studiare come se ci fossimo dietro col forcone, cioè, adesso studio. Non è così che si affronta, perché lo studio deve essere divertimento. Come il lavoro, il motivo, la cosa della Bildung che vi dicevo prima era esattamente questa. Dove è scritto che io devo soffrire per fare qualcosa? Perché? Ci sono un sacco di ragioni, evidentemente, no? Per le quali devi. Perché veniamo da una cultura nella quale io faccio schifo, devo pentirmi, devo star male, soffrire, così poi finalmente starò bene dopo. Questo purtroppo sta lì, anche lui sta lì, no? Quindi c'è una forma, no? Ora et labora. E non è che Benedetto volesse dire che te dovevi divertire quando lavoravi. Devi lavorare perché da star male, da soffrire, fai schifo, eccetera, eccetera, eccetera. Sta una serie di cose molto poco divertenti. Però lo stesso cristianesimo e cattolicesimo incarna entrambe le anime, no? Perché per uno che ti dice ora labora, c'è quell'altro che ti parla di fratello sole e sorella luna, sono sempre lì. Cioè, le troviamo dappertutto queste opposizioni, perché nella nostra cultura sono destinate a venire fuori ogni momento.
Oggi come oggi anche mi si va a confessare. A me è capitato, sono andato con te a confessarmi, ma ti ha chiesto lavori e paghi le tasse. Pago il tasso del
lavoro, ma è professionale,
no, perché secondo il caso di questo prete, chi fa il suo dovere il lavoro, ti alzi la mattina a lavorare, paghi le tasse normalmente,
sei un buon cristiano. Mi piacciono queste cose perché sono molto indicative. Sì, bellissima osservazione, devo dire.
Oppure che il mio dirigente, perché io più poco di mobilità, molti trasporti, quando io porto il problema degli autisti oppure degli operai, mi dice, mi dai i numeri, de che? Però
il divertente è che quando uno dice a un altro tu stai dando i numeri, gli sta dando del pazzo. Come vedete la lingua è divertente, no? Perché ti propone una serie di... che sono quelle cose che non riusciamo a dare un giudizio univoco, perché sono evidentemente una serie di aspetti problematici dal nostro punto di vista. Allora, io avrei un paio di cose da dire, svincolate da un ragionamento, perché me l'hanno chiesto dei vostri colleghi. Ci sono cose su quello che abbiamo detto finora che dovrei ribadire o chiarire ulteriormente, o posso fare questi due spot? Ok, allora, ecco, scusatemi solo un attimo, dimmi, allora, e? Capitale. Senti, Vale, scusami, io sono a lezione, volevo solo sentire che mi dicevi. Che ti ha detto Caterina? No, dimmi che ti ha detto Caterina. Bene, perfetto. Brava, hai fatto benissimo, brava. No, no, mi hai fatto bene, perché poi dico, insomma. Bene, perfetto. Perfetto, allora mo incrociamo le dita e speriamo in Dio. Te devo lasciare perché mi aspettano. A dopo. Ciao Stella, ciao. Scusate, ma c'ho una mia preziosa collaboratrice sotto concorso, siamo un attimo. Tutti un po' così. Allora dicevo, mi hanno chiesto di parlare delle slide della cultura, la parte quella della realtà, non so se avete presente. Ah sì, c'era una mano. Toccheranno a cercare su YouTube l'impressione, come si dice. Quello eventualmente ne possiamo parlare un po' sto pomeriggio, nel caso. Allora, dicevo, è una cosa che ha a che fare col problema della cultura oggettiva, nel senso che io prima sulla cultura oggettiva sono stato molto, come dire, semplice, quindi vi ho detto quello che abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Però il problema della cultura oggettiva è un problema molto spinoso, nel senso che vi faccio presente che nella gran parte della nostra storia come cultura, noi abbiamo avuto un panorama estremamente omogeneo, nel senso che per 1500 anni dopo Cristo abbiamo avuto la stessa religione, abbiamo avuto più o meno le stesse istituzioni, gli stessi modi di ragionare, le stesse strutture sociali, con delle variazioni, ma comunque eravamo. Nella cultura tradizionale di solito le persone incontrano 150 altre persone in tutta la loro vita, quindi hanno delle idee di sé ovviamente piuttosto strutturate, piuttosto solide, come se loro fossero gli esseri umani giusti e tutti gli altri che fanno come loro pure, e quelli diversi sono sbagliati. Centro dell'etnocentrismo. Poi a un certo punto si scopre l'America, cominciano a farsi traffici internazionali, cominciano ad arrivare persone diverse. Si scoprono culture completamente diverse, c'è gente che sta in giro nuda. Non voglio neanche parlarne, una tragedia. Ci sono i selvaggi che immolano gli altri sugli altari, ci sono quelli neri, quelli verdi, quelli gialli, quelli che pensano alle cose, quelli che parlano in un certo modo, insomma succede improvvisamente un finimondo. No, ci troviamo di nuovo nel clima di Babele. Come funziona questa cosa? Allora, gran parte della preoccupazione delle scienze sociali è stata anche cercare di spiegarsi com'è possibile questa cosa. Cioè, com'è possibile che noi guardiamo lo stesso mondo e lo guardiamo in modi completamente diversi? Com'è che le culture hanno dei valori completamente diversi, delle lingue completamente diverse, dei modi di valutare o no degli oggetti radicalmente diversi? Tenete presente che se noi dovessimo parlare di un valore umano, non lo troveremmo, che non c'è nessun valore comune a tutte le culture. Forse, eppure lì c'è da discutere, c'è il tabù dell'incesto. Però, per esempio, le antiche dinastie egizie prevedevano il matrimonio fra fratello e sorella, per cui pure lì c'è, ma sì e no, no? Per non parlare poi delle prassi, purtroppo, di cui siamo costantemente, ultimamente, testimoni, che dimostrano che questo tabù funziona più o meno così. Però, al di là di questo, non c'è nessun valore che sia ritenuto valore da tutti. Quindi evidentemente la cosa è complicata. E per poter capire questo bisogna in qualche misura porre un presupposto teorico. che è esattamente il concetto di Realität. Lo dico in tedesco perché in tedesco non è uguale all'italiano. Io dico realtà in italiano, uno sospetta quello che sta là fuori, non è così. Questo concetto tedesco cosa sta a definire? Sta a definire l'insieme dei possibili significati. E qui per capirlo dovremmo anche rifarci in qualche misura a Weber. Non so se vi ricordate Weber, se avete visto la definizione di cultura di Weber, che io trovo sia una delle cose più belle che abbiamo prodotto come cultura fino ad oggi. Quella in cui dice: la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del reale. Che vuol dire questo, se cerchiamo di tradurlo in termini più comprensibili? Vuol dire che il mondo là fuori non ha un significato suo. L'infinità priva di senso del divenire del reale è questo, vuol dire che lì c'è il mondo. Se vogliamo essere di nuovo una piccola incursione nel sacro, cosa dice Cristo di se stesso? Dice: io sono colui che è. Ma il mondo è così, è quello che è, non c'è altro. Tutto ciò che noi diciamo del mondo lo diciamo noi, è la cultura che lo dice. Non so se è chiaro. Questo dice Weber quando dice che la cultura è una sezione finita. Perché una sezione finita? Perché, come dicevamo prima, con la metafora del letto di Procuste, noi non riusciamo a capire tutto, noi riusciamo a capire un po'. Allora, per poter gestire questo un po' che capiamo, dobbiamo costruirci una piccola parte accogliente. Questa è l'idea, no? Quindi la cultura è una sezione finita. All'interno di questa sezione finita le cose hanno dei significati, ma lì dentro. So se questa cosa è chiara. Il che vuol dire però che potenzialmente quelle cose avevano quei significati, ma anche altri. Le cose potenzialmente hanno un'infinità di significati. L'insieme di tutti questi infiniti possibili significati è la realtà in senso tedesco. Se esiste questa, allora le culture non sono che delle parziali, dei modi parziali di sfruttare questa ricchezza di significato. Per cui facciamo un esempio: noi abbiamo la neve, stiamo aspettando la neve, verrà la neve, abbiamo una parola per dire neve, i finlandesi ce ne hanno 17. È evidente che i finlandesi hanno più neve di noi, però non è quello il problema, no? Perché per esempio gli inglesi hanno tipo 20 parole per dire spettro e noi ce ne abbiamo 3. Non è che gli inglesi hanno più spettri di noi, solo che per loro questo aspetto, come dire, spirituale, pericoloso, inquietante della realtà è molto più importante che per noi. Tutto qui. Di nuovo vi dico, se io parlo, io ed un indiano guardiamo una mucca, la mucca è sempre quella, ma io e l'indiano vediamo cose completamente diverse. Se io e un iraniano guardiamo una bella donna in bikini, vediamo cose completamente diverse, anche se la donna è sempre quella. Per cui non è la donna a significare, sono gli occhiali con cui io la guardo che mi dicono le cose, e quegli occhiali sono la cultura oggettiva. Ok? Il sistema di riferimenti, di significati, di collegamenti fra le cose che dà un senso al posto in cui sono. Perché dal punto di vista umano, rinunciando un po' all'approccio razionale, a me non interessa che le cose siano vere. Mi interessa che le cose siano coerenti. Non so se questa cosa la capite. Cioè, per me quello che conta è poter pensare di vivere in un mondo che capisco. Allora, il sistema pagano funziona altrettanto bene che non il sistema scientifico. Perché quando io so che il tuono è il carro di Zeus, a me basta. Perché non mi sorprende, perché so cos'è. E se tutti siamo d'accordo sul fatto che quello è il carro di Zeus, quando sento il tuono non ho paura, ma se non so cos'è il tuono ho paura. Capite? Quello è il problema. Quindi da un punto di vista di vita, qualunque significato condiviso che spiega funziona. Questo è il problema. E questo ci spiega anche perché per esempio l'astrologia vada ancora così forte. Sì, è tutta una serie di cazzate, perché è quello che vi pare, però guardate quanta gente guarda l'oroscopo. Chi guarda l'oroscopo? I governanti, no? Tutte queste cose. Come mai? Chiediamocelo. Ma su strategie cognitive. Non è detto che una cosa funzioni solo se è vera, a prescindere dal fatto che è vera, se ne può discutere estensivamente. Vi faccio presente che l'etere, il famoso etere del quale parlavano gli alchimisti nel 500, ne parlava Einstein nel 20. Ancora Einstein parlava dell'etere. E non c'è. o perlomeno fino ad oggi non l'abbiamo trovato, mica è detto, potrebbe pure saltare fuori. Ma capite che è vero? Quello è il grande problema che abbiamo, cioè il problema del XX secolo e della nostra cultura sta in quelle poche parole di Weber che dicono infinità priva di senso del divenire del reale. È il priva di senso il problema, perché noi abbiamo vissuto per millenni nella convinzione che il senso ci fosse, che noi dovessimo solo trovarlo, non che fosse nostra responsabilità. Non so se è chiaro il concetto stesso di scoperta, la parola scoperta, che vuol dire scoperta? Non so se vi siete mai posti questi problemi. Oh, poneteveli. Diceva Toto, lo sapevate che sapevatelo. Ecco, quello è il problema. Scoperta vuol dire che io alzo qualcosa e trovo. No? Ma ecco, è lì. Già c'è, io mi limito a trovarlo. No? Quello è il problema. E non è vero. È lì il problema con cui ancora facciamo i conti, è che non c'è niente. Ci ha messo qualcun altro, non stiamo a fare una caccia al tesoro divertente, è un'altra cosa. Quel senso ce l'ho messo io, poi lo trovo pure magari, ma lo trovo perché lo stavo cercando, capite? Quello è il problema, trovo ciò che cerco. Allora, se noi siamo una razza che sta valorizzando il numero da Pitagora, no? Che cosa potremmo volere di più che non tradurre tutto in numeri? Stiamo facendo, la rivoluzione digitale è quello. Il computer cos'è? Una cosa che trasforma la realtà intera in stringhe di numeri tutti uguali, 1 e 0, è perfetto. Cioè, averlo cercato non lo trovavamo così bello come modo per dire quello che pensiamo noi. Però è così. È nostro, non è vero. Un'altra cultura non avrebbe mai trovato il computer. Capite? Perché non lo cercava. Vi faccio presente che la polvere al sparo l'hanno in metà dei cinesi. I cinesi sono per me. Però i cinesi ci facevano i fuochi d'artificio. Non gli era proprio venuto in mente di sparare a qualcuno. Come l'abbiamo vista? Che sparo! Qualcosa dirà sta cosa, voglio dire, da un punto di vista culturale, qualcosa significa. Quindi non è l'oggetto il problema, è quello che lo contempla e lo crea come. La polvere a sparo in sé era bellissima, con gli artifici, che potete più Davide. Magari ci potevi anche rompere l'occasionale sasso, no? Come la dinamite, quando Nobel ha scoperto la dinamite, poi ha dovuto mettere in piedi il premio Nobel per farsi perdonare, perché ha visto che non era così evidente la questione, però è lì il divertente della cosa, capite?
In realtà è come chi ti dice lui è il tuo nemico, ma perché? In realtà perché non riesce a capire la
struttura, certo, chiaramente, è chiaro, perché di fatto l'altro è un attacco, è sempre un attacco. Cioè, se io non ho capito che la mia cultura è una delle possibili culture, l'altro per me è un problema, e questa semplice verità è quella che noi dovremmo mettere a tema per capire l'intercultura, perché l'intercultura è bella, ma dopo, non è bella a priori, perché a me vedere uno che mangia le cavallette mega è un problema, per quanto sia stimabilissimo, però io devo fare dei processi mentali miei per riuscire ad accettare che qualcuno è riuscito a immaginare di mangiare cavallette o di friggere bacarozzi, a me non verrebbe mai in mente. Eppure c'è gente che ci campa e sono anche prelibati, mi dico, io non gliel'ho ancora fatta, ma prima o poi probabilmente ce la farò. Però è ovvio che a pelle non mi viene d'essere contento di averla scoperta sta cosa, capite? La devo elaborare, devo avere gli strumenti per dirmi che il bagarozzo dal mio punto di vista fa schifo, dal suo punto di vista è una prelibatezza che cammina, però sempre lo stesso bagarozzo, capite? Esatto, però il bagarozzo è più intenso. Te lascia un attimo. Quindi capite che l'intercultura, per carità, sì, potenzialmente è come dire, io adoro l'intercultura per certi versi, però mi rendo pure conto che anche lì non puoi dare un pregiudizio positivo a priori, perché a priori poi ci sono quelli che te bruciano vivo, quelli coi bastoni, perché quelli sono quelli che reagiscono subito, no? All'attacco, perché è un attacco. Se tu sei lì e te metti in ginocchio in mezzo alla strada e preghi, per me io non te capisco. E il fatto che non ti capisco mi sconvolge, capite? Perché è un chiaro accenno al fatto che ci sono delle cose che non so, non capisco, non esulano, capite? E c'è un effetto domino, allora, se questo è così, poi tutto il resto pure. L'etnometodologia, ci sono stati degli americani che hanno fatto questa corrente di pensiero che si chiama etnometodologia. Uno era Goffman, che probabilmente avrei sentito nominare, l'altro era Garfinkel, un po' meno noto. Garfinkel però era proprio stronzo, se mi consentite la figura francese, perché mandava in giro i suoi studenti a fare quelli che chiamava esperimenti di etnometodologia. Questi esperimenti erano dei comportamenti all'apparenza innocui, ma all'apparenza. Tipo, arrivava una banda di parenti e trovava uno che aveva gomma a terra, già ovviamente bello incazzato di suo, e diceva: che è successo? Io c'ho una gomma a terra. Poi guardava la macchina, beh, pure le altre tre però. È vero. Tutte le gomme sono a terra, no? O gliemenavano. Non so se avete visto una puntata di IAR. Ai tempi c'era uno con gli occhi gonfi perché era uno che era andato a fare un esperimento di etnometodologia, cioè scatena delle reazioni di una violenza inaudita sta cosa. Perché? Perché se ti rendi conto che dire una gomma a terra è una convenzione, perché di fatto non vuol dire niente, una gomma a terra tutte e quattro stanno a terra sempre, a meno che non vai in giro con aereo, no? Ecco, allora però lì ti rendi conto che c'è una quota di convenzione, e se quello è convenzionale, cos'altro lo è? E piano piano te si comincia a creare, no? L'abisso intorno ai piedi, quello è il problema, se sgredola la realtà sotto i piedi, perché la realtà, come insegna Goffman, è una costruzione che noi facciamo faticosamente tutti i giorni.
La vita come rappresentazione,
esatto. Cioè il fatto che la sezione finita non è una cosa che sta lì e c'è retta, la sezione finita mi devo impegnare tutti i giorni perché lo rimanga finita con un suo senso, tant'è vero che quando accade qualcosa che non è come dovrebbe, cosa devo dire io? È ovvio. Quando dico è ovvio è perché è successo qualcosa che non è ovvio, perché se l'ovvio è quello che tu non dici. Nel momento stesso in cui tu devi dire a qualcun altro che qualcosa è ovvio è perché quell'ovvio non sta funzionando e tu tamponi. Capite? Quindi il fatto che la società sia, la cultura sia una sezione finita, è una responsabilità per tutti noi. Per tutti noi dobbiamo lavorare costantemente per far sì che questa sezione regga. Perché la sezione è tirata da tutte le parti, come vedete, no? Perché si regge su una serie di assiomi che sono poi nella prassi smentiti. L'agopuntura da una parte, gli alieni da quell'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Comportamenti inattesi, valori che non ti aspettavi, malattie mentali, comportamenti devianti. È un costante, una costante tensione. Quindi uno dei nostri impegni, dice Goffman, io credo che da questo punto abbia molta ragione, è quello del confermare. Portare il nostro contributo, far sì che effettivamente le cose rimangano come sembrano, anche se lo sappiamo che non lo sono. È lì lo stress. La faccenda del letto di Procusta è questo: io devo far finta che le cose siano come sono, pur se so che non è vero. Non so se avete mai letto Lovecraft. È un peccato. Se vi capita, leggete qualcosa tipo Le montagne della follia o il caso di Charles Dexter Ward, perché sono bellissimi. Lovecraft era uno che aveva capito delle cose molto interessanti. Appunto, diceva che il mondo era costantemente circondato da abissi di oscurità, perché come nel posto in attimo succedono cose che non ti aspetti e ti sgretolano, e l'ha messo in una forma narrativa bellissima. Comunque, più chiaro? C'è qualcos'altro? Ok. Quindi, dicevamo, questo primo stadio di cui parlavo, quindi la realtà, è uno stadio teorico che ci permette però di capire perché poi può essere che le cose abbiano tutti questi significati diversi. Che se io non ammetto a livello teorico che potrebbero averne anche in altri 50.000, non so come fare a spiegare la realtà delle culture. Il fatto che il bagarozzo sia una pietanza, il fatto che...
Ma perché la diversità impaurisce non quello?
Perché non si conosce. Perché non è un problema razionale, di nuovo. Cioè noi ragionando sulla diversità diciamo che è un bene, ma ragioniamo. Nel momento in cui invece questa diversità ci aggredisce a livelli più profondi, una quota di attentato c'è sempre. Allora, più noi siamo solidi come cultura e come soggetti, e più siamo curiosi. Più siamo fragili e più abbiamo paura. Siccome abbiamo visto che la dimensione soggettiva purtroppo è sotto scacco ultimamente, quello che prima era tolleranza diventa rifiuto, no? Come l'Olanda era il posto tollerante per definizione, hanno cominciato a bruciare i barboni anche lì. Non è casuale. Man mano che una cultura non riesce a dialogare col mondo e si arrocca nelle sue posizioni, qualunque cosa sia appena diversa dalle sue posizioni è una minaccia, perché le rompe. La cultura deve essere flessibile, deve essere duttile. Se una cultura è rigida, qualsiasi cosa rischia di sfasciarla. E quindi qualsiasi cosa deve essere respinta, non è casuale che funzioni così. Io sono d'accordo che a lei non piace come idea, ma guardi in giro. Ma anche a me piacerebbe che fossimo curiosi, ma non è facile. E questa cosa va accettata perché è vero. Lei quando sente la gente normale che parla quando la intervistano dopo il rogo, dopo l'assassinio, il linciaggio, io non sono razzista, ma È pure vero, uno ovviamente non è razzista, a livello razionale puoi anche essere perfettamente disposto ad accettare che esistano altri, ma se ne stessero a casa loro, segue la clausola dopo. Questa è raro che la si prenda in nota, questa è raro che la si prenda in conto, molto raro. Tenga presente che l'insieme dei modi in cui i popoli si definiscono si articola su tre significati o due, io me ne ricordo due, che è gli uomini o i migliori. Ogni cultura si ritiene meglio di tutti gli altri, sempre, per definizione. Non solo noi, anche gli altri. Quindi quando mi dicono, ah ma loro sono razzisti, lo so, loro però, noi ci siamo arrivati a capirlo, dovremmo comportarci di conseguenza. Però il problema è quello, ma è normale che succeda questo, perché come ripeto prima, se tu vedi solo quelli come te per un sacco di tempo, la tua idea dell'uomo è costruita su quelli come te. Non è che sei cattivo. Quando ti arriva uno che non è come te, è peggio. Automaticamente. Anche i greci che erano tanto bravi, no? I barbari erano subumani che balbettavano e che non parlavano il greco, quindi si potevano usare come schiavi. È normale. Purtroppo è la storia dell'uomo che è fatta così. Sarà sbagliata, però insomma dobbiamo essere dal suo punto di vista oggettivi. Funziona così. Non c'è nessuna cultura che ha pensato che gli altri fossero meglio di lei. Anche perché sarebbe durata poco, se vogliamo, oltretutto. Quindi ci sono tutta una serie di difficoltà su questo. Quello che è importante però è questo, tenere presente che ci sono, siccome il sapere, l'accogliere, l'accettare è fatto di tanti livelli, non basta dire che l'altro è bello, che se lo dici solo resta alto, ma a livello di pancia l'altro è altro. E non è solo l'altro ad essere un problema, tutti noi, ognuno di noi è l'altro di qualcuno. Ma infatti guardi, poi il problema, abbiamo delle grosse difficoltà relazionali anche. non è che fila tutto liscio. Quello ha di... Assolutamente. Certo, assolutamente. È chiaro. Però gli altri, quelli altri con la maiuscola sono diversi anche graficamente, diciamo, no? Cioè se mi arriva uno tutto intabarrato di una cosa, con la pelle di un altro colore, con gli anelli al naso, eccetera, lo vedo che è diverso. Quindi lo posso, come dire, no? Prendere di mira meglio. In un certo senso.
Ma qual è stato un problema a livello di sicurezza? Cioè,
in che senso?
Accettare la cultura dei popoli. Io credo che a parte anche della propria cultura, insomma, andare in giro rubando. E quindi noi non accettiamo.
Lì c'è la genesi del comportamento, però.
Se lei le fregano la macchina, vabbè, capisco la sua cultura.
Ma che c'entra? Ma perché mi ha fregato solo i rom? Fatemi capire.
No, per dire.
Spiegatemi questa cosa, perché rubato solo i rom.
Ma appunto abbiamo detto che non è solo graficamente, ma è la mia cultura di rubare all'altro, perché io non voglio andare all'altro.
Ma la mia cultura di rubare all'altro è cominciata proprio che io devo rubare all'altro, oppure sono costretto a rubare all'altro perché l'altro non mi dà mai un briciolo di spazio. Avete mai studiato la cultura rom? Il fatto che rubino i rom da dove viene? Perché loro sono nati che devono rubare, o sono diventati quelli che rubano perché non riescono a fare nient'altro? Che lei assumerebbe un rom? No, domando.
Sicuramente ne sono meno di lei.
No, no, ma io non so niente sui rom, non l'ho mai studiati, però
cioè, loro hanno proprio la cultura di fare i figli, cioè almeno quello che ho letto un po' io, diciamo una struttura piramidale, dove c'è il maschio, la moglie che fa i figli, e i figli più ne fanno figli perché più piccoli sono, più vanno a rubare e devono portare i soldi ricavati insomma della giornata a chi sta sopra questa è la loro
ma questo vita. Succede adesso, ma questo ho capito, ma se lei fosse una razza che viene stigmatizzata da sempre, alla quale non danno mai niente, alla quale non riesce mai ad avere un modo corretto di ottenere le cose, che farebbe? Ruberebbe?
Perché lei pensa che allora, cioè
il rom,
come abbiamo queste barriere,
il problema è che
anche il rom, cioè, lei pensa che gli dà un posto di lavoro a Roma e una casa,
adesso,
il rom cambia,
ma a parte che ce ne sono parecchi che l'hanno fatto, no, non è normale, sto abituato a rubare, non dovrebbero, sì, stiamo parlando di cultura, però ho capito, ripeto, però una cultura è qualcosa che si forma nel tempo. Ci sono le comunità rom integrate benissimo, questo va bene, però quello che vi sto dicendo è che i rom, che sono uno degli esempi che ricorre normalmente, il problema dei rom in primis è che sono nomadi, e noi con i nomadi abbiamo dei problemi simbolici da sempre, perché il nomade è quello che sfugge, quello che non si adatta, quello che non si integra, quello che non rispetta le regole, eccetera eccetera eccetera. cerchiamo di
perché se io vivo in una società devo pagare il biglietto, devo pagare la multa, quella
non abbiamo la possibilità di fare una carta d'identità.
Esatto, quindi il rom sfugge, ma non è che sfugge solo oggi, cioè questo sfuggire del nomade è uno sfuggire che ha come dire secoli alle spalle, capito?
Ma adesso è consapevole che questa sua cioè questo suo modo di fare gli conviene pure. Perché sfido il rom che ti viveva da rubare solo per mangiare?
Questo sembrerebbe qualche difficoltà.
Va a rubare perché
nel senso che ci sono tanti rom, come diciamo i suoi colleghi, che quando vengono forniti la possibilità di comportarsi correttamente lo fanno. Però, ripeto, è un problema di scelta individuale, chiaramente, no? Ma poi integrarsi è un altro termine abbastanza rognoso nel complesso, chiaramente, no? Però il problema è questo, voglio dire, ci sono dei soggetti che sono stigmatizzati da sempre nella nostra cultura. Andate a prendere gli ebrei, i rom, gli omosessuali, sempre loro, bene o male, perché sono quelli che, come dire, prestano il fianco da un punto di vista simbolico maggiormente a questo genere di problemi. Però il fatto che oggi i rom rubino, quanto è loro a cui piace rubare e quanto è una conseguenza storica del fatto che non hanno mai avuto altre possibilità? La costruzione della devianza, quando farete la sociologia della devianza, scoprirete che questo è il problema. Cioè che noi a un certo punto scopriamo che il deviante, spesso e volentieri, ce l'abbiamo fatto diventare noi deviante. Non apposta, non è che lei ha deciso che il rom era cattivo, però alcune caratteristiche simboliche del rom si prestano perfettamente a diventare l'obiettivo della persecuzione, come alcune caratteristiche degli ebrei si sono sempre prestate a diventare obiettivo della persecuzione. Quando c'erano dei problemi in Europa, per tutta la storia dell'Europa, cioè c'era da bruciare qualcuno, bruciavano gli ebrei, in un modo o nell'altro, andava a finire così, e non perché fossero cattivi particolarmente, ma perché c'è una dimensione simbolica nel creare il bersaglio che va presa in considerazione. Noi attraverso queste altre costruzioni spesso diamo delle vesti che sono le famose derivazioni paretiane a un atteggiamento che non è riflesso, però quello mi sta sul cazzo, che c'è che non va, c'ha la pelle nera, ecco è nero, damogli addosso. Ma il problema è che quello è diverso,
no.
Capite? È quello. E là il nero poi simbolicamente per noi ha delle caratteristiche, diciamo, valutanti, per cui se sei nero parti male, insomma, dal nostro punto di vista.
Che abbiamo
sull'abbronzato. Sull'abbronzato,
infatti. Gli speciali che abbiamo sotto le mani non a caso sono tutti stranieri e alcuni sono neri, quindi te, il marocchino di.
Ma io mi ricordo, sono andato a rivedere uno dei miei. Sì. Sì. Non credo che ci sarà un allarme, però, perché pensavo che ci evacuassero, ci risparmiavamo. No, dicevo che sono andato a rivedere uno dei miei blog e c'era una cosa che mi era passata di mente. Avete visto che sui titoli dei giornali sotto passano le notizie, no?
Sì.
Allora un bel giorno passa questa notizia scritta così. Com'era? Aspettate. Derubato console canadese, un extracomunitario è indiziato. Non so se vedete dove è il problema. Console canadese è extracomunitario, però guarda i casi, lì hanno detto canadese, quell'altro era un extracomunitario. E questo è il problema, capito? Cioè noi costruiamo delle categorie delle quali poi non vediamo l'estensione, perché l'americano è extracomunitario. No, per cui se io decido che l'extracomunitario è cattivo,
lo svizzero,
ce ne sono tanti di extracomunitario. Io quando parlo di extracomunitario proprio vedo quello sul canotto. È lì il problema, capito? È chiaro che poi può darsi che ci sia, come in tutte le cose, l'extracomunitario carogna e l'extracomunitario bravo, però so io che lo costruisco in un modo tale per il quale poi probabilmente diventa cattivo. Che se io parto che ho questi pregiudizi feroci nei suoi confronti, quello arriva e che fa? Dove? A prescindere dal fatto, come dicevo l'altro giorno, che se vogliamo fare uno piccolo sforzo empatico, cerchiamo di figurarcela la cosa, cioè noi per dover andare a finire a elemosinare in un paese dove c'è prima a carci in bocca, che ci dovrebbe essere successo? A parte che noi siamo stati quelli che, come dire, abbiamo. Però cercate di figurarvela la cosa, no? Perché a me quelli che mi dicono beh tornassero a casa loro, ma se sono andati via, ma ci avranno pure avuto un motivo o no? A parte il rumeno Carogna che è venuto perché qui ci sono delle leggi che fanno ridere eccetera, è chiaro che accade, però la gran parte di quelli che si sono attraversati il Sahara, hanno fatto gli schiavi per Gheddafi, hanno affrontato la traversata del Mediterraneo su una carretta che poteva costargli la pelle, arrivano qui, abbiamo pure a carcere i denti, ma questi che gli è capitato per fare tutto sto casino? che non credo che uno dice, vabbè, sai che c'è, emigro e vado via. No, ci sarà un problema, o t'ammazzano o non mangi, o ci sono le epidemie, o t'ammazzano o non mangi e ci sono le epidemie, o non c'è più casa tua. Spesso sta capitando, vi faccio presente, no? Ci sono tutta una serie di nazioni in Indonesia che sono scomparse perché si è alzato il mare e le isole. Dove torna quello? Gli dà un bel boccaio alla maschera e le pinne, tiè, vai, colonizza i mari. È un po' un problema, capito? Cioè, cerchiamo di. Io mi rendo conto che, però vi faccio presente che questa strategia nei confronti della migrazione, che è un fenomeno che è sempre esistito, è una strategia che si nutre di una problematica profonda. Capite? È una strategia che riconosce, senza rendersene conto, costruendolo in un altro modo, ma riconosce la minaccia perenne dell'altro in quanto tale, in quanto portatore di altre culture, di altri valori, di altri modi di fare. E il fatto che possono essere migliori dei nostri è pure peggio, paradossalmente.
Ci stanno anche dei percorsi di rivalsa e di emancipazione che non passano però necessariamente per la criminalità o per comunque la distruzione.
Certo, chiaramente.
Lei ha fatto differente l'esempio degli omosessuali, che per quanto siano stati perseguitati per migliaia di anni, in certi casi poi anche, diciamo, svilito come immagine rispetto all'ebreo piuttosto che al comunista, che ne hanno sguagliati migliaia, però nella loro storia, diciamo, come metafora, si sono rimboccati le maniche e non necessariamente sono andati a sfruttare o a rubare, hanno trovato una loro dimensione, una loro, tra virgolette, emancipazione, o non riabilitazione, che è una parola brutta, però emancipazione, che è stata lenta. Cioè, credo che si siano messi giù. Oggi non ho trovato il posto da impiegato perché negli anni 50 e 60 mi cacciavano, adesso non è più una discriminante, adesso vanno, che ne so, il militare piuttosto che altre cose qua.
Assolutamente, però voglio dire, tenete presente che non è che c'è una coscienza di classe dell'omosessuale come non c'è una coscienza di classe del rom, cioè la coscienza di classe è un concetto che, insomma, si appiccica in un certo senso, non è che tutti quanti dicono, beh, mo faccio il bravo omosessuale e mi metto a fare la persona cinque.
No, però,
è insomma un po' un... Cioè, cerchiamo di vedere la realtà in qualche modo nella sua figura composita e complessa com'è. Mi è venuta in mente una cosa che però mi sfugge. La dirò un'altra volta. Dunque, allora, su questo ci siamo? Altre domande?
C'era, quel discorso della coscienza culturale, rientra anche la coscienza della conoscenza, quello che più sta bene.
Eh sì, decisamente. Infatti era per quello che non la do per risposto, come si dice. Allora, volevo un attimo riprendere una cosa della Bildung invece, che mi ha chiesto una vostra collega. Avete sentito la lezione sulla Bildung? Sapete più o meno da che parlo, oppure proprio non vedo degli decenni d'assenso? Ok. Allora, questo processo di Bildung, come vi dicevo prima, ha una radice di significato che si lega fortemente all'immagine, perché in tedesco Bild vuol dire immagine, c'è anche il famoso settimanale Bild che sta proprio per immagine. Quindi Bildung in qualche modo è un processo di adesione a un'immagine. Questo processo comincia nel 1200 più o meno con la Urbildung, quindi la fase iniziale di questa Bildung, per la quale tu eri bravo, diciamo, per certi versi, se ti uniformavi all'immagine del Cristo. Cioè, l'idea generale era quella che tu dovevi fare spazio in te all'immagine del Cristo, facendo cosa? Cancellando la tua unicità, di fatto. Cioè, dovevi svuotarti per far entrare in te l'immagine del Cristo. Quindi, paradossalmente, è una strategia che nega la soggettività, inizialmente, no? Nega quello, o perlomeno nega il famoso io di cui parlavamo prima, che potrebbe pure essere una strategia azzeccata, batte la pesca, però funzionava così. Però sappiamo che la storia della cultura occidentale è anche una storia di progressiva emancipazione dai valori religiosi. Tutta una serie di sfere di significato si emancipano dalla religione, per cui prima c'è la politica, poi c'è l'economia, poi ormai più o meno tutto, o perlomeno pensiamo che sia così. Quindi a un certo punto quest'idea di diventare un'immagine di Dio, di Cristo, non è più così attraente per certi versi, soprattutto quando poi interviene sul corpus della religione occidentale il problema della riforma. La riforma evidentemente segna uno scisma forte non soltanto da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista di contenuti fondamentalmente, no? E la riforma però pone un seme che per noi è fondamentale, perché non è vero che noi non siamo figli della riforma, noi siamo molto figli della riforma, siamo profondamente figli della riforma, perché di fatto il soggetto moderno comincia con la riforma. Perché cosa dice Lutero? Probabilmente anche lui senza rendere conto di quello che diceva, tanto per rimanere nei panni di quelli che non sanno bene quello che dicono, dice che ognuno è in grado di parlare con Dio da solo. Ora, questa cosa detta nel Cinquecento non è proprio banale. Cerchiamo di fare un piccolo sforzo immaginale e figuriamoci una società che è totalmente strutturata intorno a credi religiosi fortissimi, nella quale tu dici a uno che finora era proprio la pecora del gregge, no? Dove c'era quello che gli spiegava tutto avanti, che lui da solo può parlare con Dio. È tanta roba. Tanto è vero che i contadini capiscono pure che se loro possono parlare con Dio, loro possono pure coltivare la terra loro, e fanno subito una bella rivolta, tanto perché Lutero non si rendeva conto, che viene subito sedata nel sangue da Lutero, perché lui dice no, io parlavo dello spirito, lo spirito a Dio, la terra a Cesare. Quindi qui non facciamo confusione, però è ovvio che uno ammazzi, due li ammazzi, tre li ammazzi, il quarto comincia piano piano, no, a ingranare. Per cui i semi della soggettività li pianta Lutero, di fatto. Cioè, questa figura del soggetto moderno col quale noi siamo così a nostro agio non è cattolica, è protestante, parte da lì l'idea che l'uomo possa essere autonomo in qualcosa, perché la società ascritta, come dicevo prima, non prevede che tu sia autonomo. Tu ci sei, per carità, ti diverti, vivi, quello che ti pare, però dipendi da altro, sei strutturato da altro, altri ti dicono cosa fare, come pensare, dove andare, eccetera, no? Tanto è vero che, come diceva lo slogan, era tu, la tua religione è la stessa del tuo principe, che tu ci credi o meno, a me mi può fregare, non è un problema mio. Cioè, tu devi uniformarti, se nasci in una corporazione fai quella corporazione, se nasci in una religione fai quella religione, chiuso. Quindi tu non ci sei come istanza decisionale, in un certo senso. Invece Lutero semina questo primo seme, che chiaramente ci mette il suo tempo, perché i processi non sono oggi, da oggi in poi tutti soggetti, però chiaramente vi faccio presente che i contadini hanno capito subito, questo proprio sul tempo reale, proprio, non ha fatto il tempo a dirlo, che già stanno tutti con forconi in mano, per cui non era proprio peregrino come passaggio. Ad ogni modo, questa valutazione del soggetto, quindi della scelta individuale, è l'escamotage, se vogliamo chiamarlo così, attraverso il quale il processo di Bildung rimane formalmente simile, ovvero sia si presume che tu cresca e fiorisca in un'immagine, però questa immagine non è più quella di Cristo, è la tua immagine. È lì che c'è questo sovrapporsi del soggetto con una dimensione religiosa, perché è chiaro che il processo di Bildung è un processo religioso, c'è niente da fare, proprio nasce un processo religioso e mantiene delle note religiose, però sono delle note religiose che in qualche modo vengono a confluire e a conformarsi in un'attribuzione di senso religioso alla coltivazione del sé, capite? Per cui tu ti salvi quando sei un soggetto. E quando sei un soggetto? Quando diventi ciò che sei. Esatto, quando hai conosciuto te stesso e riesci a diventare ciò che sei. Vi ricordate cosa diceva Michelangelo? Non so se ve lo ricordate. Michelangelo diceva: io non sono bravo io. Io mi limito a togliere quello che c'è di più dalla scultura. Questa è l'idea. Qui c'è la scoperta. Qui sì. Certo, è un po' difficile da mandar giù, perché noi siamo quelli che vorrebbero essere liberi, e qui invece c'è in gioco una componente di destino. Perché se devo diventare ciò che sono, potrei anche non volerlo essere ciò che sono, che m'obbliga a essere ciò che sono. La nostra ottica della libertà fa un po' a cazzotti con questa cosa, tant'è vero che il destino è una cosa che noi abbiamo tolto di mezzo, abbiamo cercato di togliere di mezzo con tutto il nostro essere. Com'è che giustifichiamo, come spieghiamo questa cosa? James Hillman, che è un grandissimo psicologo americano, che vi consiglio di leggere in qualunque forma perché scrive delle cose magnifiche, in un testo che si chiama Il codice dell'anima, che è bellissimo, ritira in ballo una cosa platonica, un mito di Platone, che è il mito di Er. E cosa dice questo mito? Dice che la nostra anima, prima di incarnarsi, viene introdotta in una sala immensa dove ci sono tutte le possibilità di sviluppo della vita successiva, e è chiamata a scegliere cosa vuole essere nella vita che verrà. Poi nasce e dimentica tutto, se non è troppo facile ovviamente, no? Ma le viene associato, affiancato un demone che le ricordi quello che aveva scelto, che è un modo bellissimo, trovo, di esporre questa cosa. Di fatto, quindi, qual è la questione? Che in quest'ottica quello che tu devi diventare, potresti diventare, non è che te l'ha obbligato qualcun altro, sei stato tu in uno stadio precedente a volerlo fare, perché era il modo secondo te migliore per vivere quella vita. Per cui questo è il famoso, il problema della vocazione affrontato da un certo punto di vista: non c'è un altro che ti voca, sei tu che ti chiami da una precedente fase storica, no? E quindi questo ovviamente cos'è che spiega? Spiega una serie di cose che noi più o meno tutti, forse, spero, perlomeno vi auguro, abbiamo vissuto, abbiamo osservato all'esterno, perché io, per carità, ultimamente leggo tante cose sul fatto che Mozart non era niente di che, però ho delle difficoltà a ritenere che Mozart era Mozart solo perché il padre aveva cominciato a insegnargli la musica da piccolo, perché secondo me a mio padre poteva anche insegnarmi la musica da piccolo, io Mozart non ci diventavo. Quindi il fatto che ci siano alcuni che capiscono in un'età che per noi è incomprensibile cosa saranno da grandi, i grandi giocatori di scacchi, i grandi musicisti. Forse avete sentito ultimamente questo nuovo italiano che è diventato un campione di golf, no? Lui ha detto, lui ha 8 anni, si è messo a giocare a golf. Non è normale, capite? Ma questa cosa che accade in alcuni in modo particolarmente evidente accade un po' in tutti. Ma non devi essere Mozart per avere una vocazione. Io questo lo dico spesso e volentieri, vedo qualcuno che sorride, ma io ne parlo da un punto di vista biografico, nel senso che io dovevo fare l'ambasciatore, ero partito per fare l'ambasciatore, non avevo proprio nessuna idea di fare il sociologo, non sapevo manco cosa fosse la sociologia. Poi all'università ho fatto un corso di sociologia, poi, come ti pare, a rivelazione sulla strada di Damasco, ho detto, io a me voglio fare questo. Ma frega niente, fa l'ambasciatore, lascia perdere, provo a fare la carriera universitaria. Ma non mi era proprio mai venuto in mente fino a 22 anni. Io tutt'altro pensavo di fare, non ci avrei mai pensato di venire a fare quello. E quella cosa non la spieghi, perché non è che fosse conveniente fare la carriera universitaria, vi garantisco che non c'è nessun tipo di guadagno pratico nel farlo, insomma, perlomeno non economico. Pratico forse sì, ma economico senz'altro no. Ed era problematico, era complicato, c'erano tutta una serie di problemi, cioè a una stima razionale sarebbe è stata una scelta folle, però è come qua, ed è stato così, semplicemente il fatto che del punto bianco io vengo qui, come diceva Jobs nel video, no? Dice, non so dirvi, seguite quello che è il karma, il destino, la chiamata, usa tutti i termini del caso, dice, non so dirvi come, ma quando lo incontrate ve ne accorgete. Sono quelle cose, come dicevamo prima, che non sono razionali, non le puoi spiegare. Tant'è vero che c'è un bellissimo testo di Rudolf Otto che si chiama Il Sacro, che è folle per certi versi, nel senso che comincia dicendo, allora, chi di voi che sta leggendo non è in grado di rievocare un momento in cui ha avuto l'esperienza del sacro, può pure smettere di leggere, perché tanto io non gliela posso spiegare. Se l'hai avuta, continua. Non è male. Nel senso che ci sono delle esperienze e delle sensazioni che o le vivi o non le dici. C'è modo. Puoi dire, ma tanto dicendo perdi. Vi faccio presente che mentre noi abbiamo il verbo Gesù che parla, chiama, dice, eccetera, nel buddismo, se sapete come funziona l'investitura, nel buddismo Buddha sorride e dà un fiore al successore. Non parla. Non parlano mai nel buddismo, perché le parole lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi ci sono delle cose che si percepiscono, si sentono, dire un po' come pare, la lingua da questo punto di vista è un po' problematica da utilizzare, però veramente ci sono dei momenti in cui tu ti rendi conto che tu quello vuoi, e può essere un quello del tutto poco utile, voglio dire, non è che lo scegli perché ti conviene, perché se fosse così staremmo tutti un passo avanti. Ma io mi ricordo che avevo fatto per 10 anni il commerciante per cercare di entrare all'università, perché non era così ovvio, e c'era un mio rappresentante, un amico, che mi diceva: io non vedo l'ora di riuscire a mettere abbastanza soldi da parte per aprire un bel laboratorio e riparare i ferri da stiro. E io lo guardavo e dicevo: che strano sogno. Ma era il suo sogno. Ma lui non voleva diventare manager, non voleva diventare ricco, non, lui voleva starsi in un laboratorietto a riparare ferri da stiro. Non lo so, perché io poi per fortuna sono riuscito a fare la mia, per cui l'ho perso di vista. Però eravamo in due che erano lì episodicamente, perché io volevo fare un'altra cosa, lui pure. Io volevo fare l'università, lui voleva fare i ferri da stiro, ma è uguale. Quello che dico, non è che il suo sogno fosse peggio del mio, era il suo, lui si vedeva così. Anche se evidentemente questo non porta prestigio, non porta benefici, non porta status, non gliene fregava un accidente, lui si vedeva così, top. Quindi è lì che va valutato il modo in cui lavori, il modo in cui sei. Se tu vuoi fare una cosa e ti piace farla, seppure fai bene nel turbino, va bene. Io dovrei stimarti per questo, non perché c'hai i soldi, le cravatte e le macchine. Chi se ne frega? Capito? È l'accordo con la tua interiorità che è importante per la Bildung, evidentemente. Nella nostra cultura molto meno. Però per la Bildung è lì che si vede chi lavora bene, chi sa fare il lavoro ben fatto, perché è chiaro che se tu questo lavoro lo valorizzi e lo stimi, lo farai bene non perché ti conviene, ma perché non puoi farlo diversamente. Semplicemente questo. Perché no, sarebbe offensivo non far bene il tuo lavoro, per te, non per gli altri. Capito? Quello è il punto. Se invece tu il lavoro lo consideri esclusivamente un modo per mettere via due lire, lo fai a scappa via. Mediocre, accettabile più o meno, tutta una serie di sgusciamenti assortiti, ma non il lavoro ben fatto. E non è casuale che tutti oggi parlino di lavoro ben fatto, pure Bauman, pure Zen, tutti stanno pian piano riscoprendo questa dimensione, che non è economica, perché un lavoro ben fatto evidentemente impegna di più, costa di più, ci vuole più tempo, tante cose che da un punto di vista economico sono controproducenti. Non è casuale che oggi l'ideologia della produzione sia il good enough, non so se avete mai sentito questa, l'abbastanza buono, cioè appena appena sufficiente. Conviene, che fai prima, se devi farlo bene, se devi perdere un sacco di tempo in più. Se invece lo fai che è passabile, in un certo senso, conviene a tutti, a loro perlomeno, a te meno, perché te trovi in mano una cosa che lascia un po' il tempo che trovano, quella con l'obsolescenza programmata che si rompa all'esatto scadere della garanzia, tutte queste cosette qua, che non sono concepibili da un punto di vista di lavoro ben fatto. Cioè, se io amo fare una cosa, voglio che questa cosa duri, sia, no, il mio segno nel mondo, no, una cosa che mi piace fare una cosa e tenere una che si rompe fra 3 settimane, non torna.
Beh, ma il lavoro non può essere solo un mezzo per guadagnare, per fare altro, fatto bene.
Può essere, oggi lo facciamo, però dal punto di vista della business,
perché
no.
Perché deve essere per forza il lavoro, la cosa più importante.
Ah, ma non è la cosa più importante, assolutamente, però...
un mezzo per realizzare qualcosa.
Ecco, però questo è evidente, perché lei comunque lavora un sacco di tempo. Quello è il problema, cioè sarebbe più opportuno che uno potesse lavorare e conciliare questi due aspetti, no?
Di guadagnare di più lavorando di meno per fare...
Non lo so, assolutamente, se però, come dire, cioè,
quello sarebbe...
diciamo, al tempo funziona così, però da quest'altro punto di vista invece c'è una confusione fondamentale, nel senso che io per esempio non so quando lavoro, cioè, al di là delle ore che vengo a fare lezione e quelle in cui so, però io di fatto lavoro sempre, o non lavoro mai, a seconda dei punti di vista, perché vado al cinema, dico: cazzo, tu mi faccio ore in classe. Lavoravo? Non lavoravo? Boh. Però è così, perché è talmente intimamente connessa una attività con l'altra che di fatto io probabilmente lavoro sempre, oppure appunto non lavoro mai, forse è un'altra cosa, bisognerebbe vederla, pure lì c'è, si potrebbe discutere, perché il nome lavoro, una bella spallata.
C'è un problema personale
con noi. No, è lei che è troppo. Ho sentito un rintocco solo, mi sbaglio?
È lui.
Non vedi che roba, va bene. Allora...